Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Questa canzone, Parenzo?
Sì, l'ho sentita, orecchiata qualche volta, ma immagino che tu non voglia parlare della canzone.
Eh no, Frank Sinatra, Barbara.
Barbara, ma non è quella Barbara lì, è la Barbara nostra.
No, è Barbara Berlusconi. I figli di Berlusconi sono sempre una fonte inesauribile di notizie. Perché,
hanno
insomma,
una mamma splendida, poi la signora Lario.
E tu preferisci Veronica Lario ai figli, soprattutto a Marina e a Pier Silvio? Di la verità.
No,
di la verità,
è
di la verità, confessa.
Perché la signora, perché
confessa.
Dice delle cose. Poi è sempre stata una figura molto riservata. Mi piace anche per questo.
Bah.
Perché quando era a fianco al marito,
sì,
era a fianco del marito, non era la classica first lady che vedevi in tutte le grandi occasioni. Anzi, lui faceva fatica a portarla in pubblico. Perché lei, donna riservata, è una donna che
non mi è sembrata riservata nel momento in cui ha messo in piazza i fatti privati tra lei e il marito. Comunque, lasciamo perdere. Adesso stiamo parlando di Barbara. Fino al ciarpame, è vero. E adesso parliamo invece di Barbara, che era un'intervista a Vanity Fair, e questa è una delle notizie che vi offro qui in questo calderone della Zanzara. In un'intervista a Vanity Fair ha detto tante cose. Una delle domande: per il Premier è stato l'anno degli scandali delle luci rosse? Poi è curioso perché sono interviste tutte concordate, diciamo, no? Non è che siano interviste così a sorpresa. Io voglio dire certe cose, lei ha un canale privilegiato con Vanity Fair, si incontrano i giornalisti, poi si mettono d'accordo sulle domande e le risposte, ma è una cosa normale, per carità. Vanity Fair, Vanity Fair fa benissimo intervistare Barbara Berlusconi, perché naturalmente la cosa provoca sempre un ritorno, scoop, eccetera eccetera. Sono vicende che mi hanno amareggiato e faccio fatica a rispondere serenamente, dice Barbara. Vorrei che una lettrice provasse a mettersi nei miei panni. È ovvio che non sono d'accordo con un certo tipo di condotta, ma devo anche credere alla verità di mio padre. Dunque, un colpo al cerchio, una botte. Dice: non sono d'accordo con un certo tipo di condotta, però devo credere alla verità di mio padre. Poi lo difende sugli attacchi che ha ricevuto. C'è una difesa anche di Matteo Renzi, molto bella, mi è piaciuta questa qua. Mi è sembrato una persona che vuole davvero cambiare le cose. Da lui mi sentirei rappresentata, sindaco di Firenze. Credo che ad avvicinarci non siano le idee politiche, ma la stessa cultura generazionale. Vabbè, pare che in quel famoso pranzo ad Arcore ci fosse anche Barbara Berlusconi. Però c'è l'attacco a Mara Carfagna. C'è l'attacco a Mara Carfagna, che è la cosa più succulenta di questa intervista, diciamo la verità. La cosa più grave, la domanda è questa, anzi, partiamo dalla domanda. Il ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna, parla di maschilismo politico nei suoi confronti, riflesso di un paese che tratta male le donne. La cosa più grave, dice Barbara Berlusconi, è che Mara Carfagna trovi il coraggio di lagnarsi. A volte bisogna avere il pudore di tacere. Se si sente discriminata lei, che dai telegatti è diventata ministro, e questa è meravigliosa, dai telegatti è diventata ministro, la cosa assume dimensioni ancora più grottesche. Tu con chi stai? Perché poi alla fine si creano questi dualismi. Tu sei, caro Parenzo, dalla parte di Mara Carfagna, che ogni tanto se la prende per il maschilismo imperante in questa società, o dalla parte di Barbara Berlusconi?
No,
però non fare il coso adesso.
Non faccio il paraguro. Io capisco le parole di Barbara Berlusconi. Chi è? È la figlia del Premier, ma è soprattutto una cittadina, è una donna che ha studiato.
Ho capito,
ma
attenzione, no.
In questo mondo, no, va contestualizzato.
Ma non è mica solo questo. Vabbè, adesso non la fare lunga. Sei dalla parte di Barbara Berlusconi,
però,
forse prossimo presidente del Milan.
No, per la risposta diretta è: però difendo il fatto che una persona come l'onorevole ministro Mara Carfagna, dopo aver fatto un certo percorso, diventi ministro per le pari opportunità, e allora giudichiamola se lo fa bene o lo fa male. Quindi,
vabbè, insomma, sei dalla parte della
Carfagna. Non mi piace questa idea di dire: siccome ha fatto i telegatti non può fare il ministro. È un po' una snobberia.
C'è una canzone di Natale per i nostri ascoltatori. Ce la regala un signore che fra poco vi presenterò, che è vestito con una grisaglia grigia, un vestito, insomma, normale, mi sembra, in questa solita cravatta bizzarra, dai colori piuttosto strani che non c'entrano niente con la giacca, blu, poi ci spiegherà che cos'è, però la canzone è questa, sentite.
I'm dreaming of a white Christmas just like the ones I used to know, where the treetops glisten and children listen to hear sleigh bells in the snow.
Mario Platero con noi direttamente dagli Stati Uniti, caro Parenzo. Signora del Santo, buonasera. Come sta? Come sta?
Bene, alle prese, con
i fornelli,
questi regali.
No. Ah, con i regali.
No, perché voglio dire, non bastano,
certo,
mai. Tu pensi di fare bene, non è mai abbastanza.
Ecco, ma lei è già in attività da quanto tempo con i regali?
Da più di una settimana, perché, e poi se tu li consegni prima del previsto, perché
sì,
li vogliono, no, ma tanto che non ha importanza il giorno, il momento, poi però il giorno arriva e dicono: ma come? E cioè, si aspettano un'altra cosa.
E quanti regali fa lei di solito?
Si sbaglia sempre in ogni caso.
Quanti regali fa di solito?
Uno deve, però adesso vale la moda che tu gli devi fare un piccolo regalino, poi ce n'è una, cioè
vabbè,
tipo una saccaccia al tesoro, ecco.
È mica obbligatorio.
Mica obbligatorio.
No, però c'è una suspense che serpeggia, ci vuole emotività, vogliono essere questa sorpresa continua, l'emozione, insomma, non si sente
quelli che frequenta lei.
Senta, se lo ricorda il signor Platero?
Sì, come non
può,
che voce meravigliosa,
poi
cantare così in diretta senza la musica magari c'è fatta.
Lori, come stai? Ero molto emozionato, devo dire, anche perché sapevo che saresti stata con noi e quindi, sai, è così, mi sono ispirato un pochino.
Apprezzo il coraggio.
Ma voi quando è che vi siete conosciuti? Perché Mario, ricorda questa cosa, la signora del Santo non se lo ricordava prima, diciamo,
no,
la verità,
beh,
l'altra
perché
volta.
È chiaro che, insomma, tu mi vedi, tu stesso descrivi queste mie cravatte, quindi
no,
la gente
si vestita in maniera molto
ecco, invece
seria,
Lori,
cioè...
Lori è una persona che non si dimentica.
No, veramente ha dimenticato, pare.
Lei, io non la dimentico.
Ah,
no,
tu non la dimentico.
Non si dimentica.
Cerchiamo
di
può piacere l'eccesso.
E allora, Lori, questo ti dicevo molti anni fa, un po' a New York, un po' con Lupo, ti ricordi? Ne avevamo parlato.
Sì, molti anni fa allora.
Moltissimi. C'era questa storia, non so se ne avevamo parlato, di quando... tu andavi, eravate nel Mediterraneo,
di
che
tutto.
C'era la barca dell'avvocato, che tu sei un barchetto, ti ricordi, no?
Ma io lui lo vedevo sempre in camere, appartamenti, case, barche.
Lui Lupo o l'avvocato?
Ah no, Lupo con la barca, è stato terribile quella volta, ho rischiato di morire.
Perché sei salita, avevi il barchettino,
sì,
piccolo, no?
No, non scorderò mai scorderò.
Perché non ce la racconti? Perché
momento.
Non la racconti tu? Perché così l'abbiamo...
Beh, è stato così, mi hanno detto, dai, andiamo a Monte Carlo. Io ho accettato.
Scusi, signora del Santo, cerchiamo di un po' di chiarire il quadro. Chi eravate, insomma, in questa...
Beh, eravamo questo il troppo della creme, questi
sì,
bravi ragazzi, figli di, tutta gente che tu ti puoi fidare ad occhi.
Scusa, Lori, quelli che qualcuno chiama i ragazzi del sole.
Chi erano esattamente?
Non del sole 24 ore,
siccome
ma comunque...
qui sa il rischio di prenderci qualche pietrata dagli studenti che sono incazzati in questi giorni, noi invece raccontiamo della creme degli anni, che anni erano, signora del Santo?
Sì, i figli di questi che sono andati a Oxford, all'università, quindi pensi che abbiano anche un cervello, capisci?
Beh sì.
Perché
sì,
se sono andati a scuola, ecco, allora tu sali sulla loro barca,
sì,
e uno di questi guida. Ora se tu sei in barca, oltre a urlare, non è che... E questo vedo che piglia e va, tipo era un sigaret, non so cosa fosse, dovevamo fare il record per arrivare a Monte Carlo. Io ho detto ma no, finché c'è un'altra barca di altri figli di, quanti questi, sale in Duca,
sì,
università, e questi fanno, come dire, noi siamo più forti di voi. Ecco, questo è il momento più tragico che ti può capitare nella vita. Allora, la competizione. Allora io dico, ma che ti frega chi arriva qui? Allora si sono messi in scia,
sì,
agli altri per andare più veloce, perché se non ci sono le onde vai più forte.
Ma e c'era il signor Rattazzi pure?
Io le posso dire che in quel momento potevo morire, certo, mi sa che guidava lui, non vorrei dire, ma insomma ad un certo punto, siccome la velocità era eccessiva,
sì,
si rompe il timone, com'è quella,
sì,
cosa che guida, la barca improvvisamente fa un testa coda come una piroetta, una su se stessa. Ti giuro, è stato un momento, io credo che
certo,
Dio ci ha mandato buono, perché lì potrebbe essere proprio un incidente generale,
mortale. No.
fa, a volte la fortuna assiste, io pregavo però.
Senta, signora del Santo, lei che fa, dove si trova in questo momento? A Milano o a Roma?
A Milano. Sì.
Queste manifestazioni degli studenti la disturbano molto in questi giorni, un po' di casino?
Io non trovo che dimostrare sia giusto se uno ha qualcosa da dire, però distruggere le macchine, le cose degli altri, quello, trovo che sia una cosa da assolutamente invedibile e di bruttissimo esempio.
Come Messia della Palizia, brava Lori,
queste persone per sempre, non per due minuti.
Scusa Parenzo, abbia
considerazione, io adoro Lori, permetto che adoro Lori del Santo, però voglio dire che se uno ha qualcosa da manifestare è giusto che manifesti, a patto che non spacchi le vetrine. Anche mia suocera e anche la mia donna,
un po' di buon senso, un po' di buon senso, un po' di buon senso non
guasta. Del Santo lo chiedevi alla Concetta, che la mia donna delle pulizie, ti diceva la stessa cosa.
Ma che c'entra?
Non è vero invece, perché questi si pensano di essere super giusti perché distruggono, fanno, ma scusa, la proprietà privata è una cosa
ha ragione, ci vuole il buon senso,
viene tolta, manifesta con le parole,
ci vuole il buon senso di Lori del Santo, viva le concette, abbasso quelli che vanno da anno zero a ciancicare di altre cose, abbi pazienza, no, sto parlando degli studenti che erano lì, non degli ospiti, va bene. 800 24 00 24, abbiamo derapato su mille fronti. Senta, signora del Santo, però le voglio chiedere, ha sentito le parole che ha pronunciato Barbara Berlusconi a Vanity Fair?
Sì, innanzitutto mi fa molto piacere che lei cominci a tirar fuori, diciamo, la testa come gli struzzi dal deserto lì, dalle cose, perché insomma è giusto che cominci a dire qualcosa e che cerchi di farlo consapevolmente.
Ah, Barbara Berlusconi, dice lei.
Correttamente. Adesso ha fatto questa affermazione su questa povera donna che è stata più volte bastonata per il look, si è tagliata persino i capelli per sembrare maschile. E lei ce l'ha messa tutta per dare una buona impressione. Insomma,
dunque ha sbagliato.
Io non lo so. Più di così, poveraccio, si è ucciso nel look. Adesso non so nella mente cosa abbia fatto, però insomma adesso si lamenta. Certo, lamentarsi non è giusto, è meglio essere attive e l'azione piuttosto che il lamento.
Dunque chi ha ragione, Barbara Berlusconi o
lei fa bene a dire la sua, se quest'altra deve contestare può rispondere.
Vabbè, hanno ragione tutte e due allora.
Sì, esprimere la propria opinione è sempre lecito, comunque a me chi si lamenta non mi piace, preferisco chi invece accetta le critiche e cerchi di migliorare.
E dunque siamo dalla parte di Barbara Berlusconi, diciamo la verità.
Ma adesso io non la voglio giudicare perché la sua prima uscita, così un po'
ma ha già fatto anche diverse interviste.
Sì, vabbè, ma magari all'inizio era guidata, ma magari cerca di dire qualcosa di testa sua, infatti vedi che viene contestata.
Va bene, abbiamo il traffico, caro Parenzo, abbiamo iniziato in questo modo questa sera in una maniera un po' strana, ma non troppo, questo programma che ormai, come ci viene detto più spesso da nostri detrattori, si è trasformato in una sorta di cabaret. Però noi siamo qui per combattere fino alle 21, 18:46 c'è il traffico, 800 24 0024, anche ascoltatori, perché c'è da riascoltare tante cose stasera. Parenzo, tu dovevi essere qui a Milano, ma in studio.
Sono a Milano, ma sto arrivando.
Fra poco arriverai, ci sono da ascoltare le nuove parole di Gasparri, tante cose, a tra poco.
Where there is sunrise, there is Barbara.
Eccolo qua, Frank Sinatra con Barbara, una delle protagoniste della giornata, l'uscita di Barbara Berlusconi. Non è che ci sia molto da dire oggi tra dichiarazioni varie di Fini, di Gasparri, ma è sempre la stessa cosa. Per esempio Gasparri, voglio farvi riascoltare Gasparri, mai parlato di arresti preventivi. Non ridere subito, prima ascolta, mai parlato di arresti preventivi perché dice azione preventiva uguale indagare, secondo lui. Lui parlava di indagini preventive. Comunque, via.
Io ho qui il mare comunicato che ho fatto, io ho parlato di una vasta e decisa azione preventiva. Una azione preventiva vuol dire un'indagine, un'inchiesta, per accertare se ci sono ambienti, organizzazioni, situazioni nelle quali si organizzino manifestazioni violente. Una vasta azione preventiva vuol dire cercare di riconoscere dai filmati, come sta accadendo, chi ha commesso atti violenti. Cioè tutto qui, non ho mai detto di arrestare.
Non ho mai detto di arrestare, però a quel punto che bisogno c'era di uscirsene con quella cosa, se tutto è già scolpito nelle leggi ed è quello che la polizia sta facendo? Insomma, evidentemente Gasparri voleva dire qualcosa in più, se voleva poi dire qualcosa, perché c'è sempre alla fine il lodo Sansonetti, che è questo.
Bisogna stare attenti anche con le parole, capogruppo, insomma, cioè, è Gasparri.
Barbara. È Gasparri. Meglio non mandare i figli, sempre Gasparri, alle manifestazioni, via.
Conferma l'appello ai genitori a non mandare i figli in piega in casa.
Insieme a quel tizio che col casco quasi ammazzava le persone, credo che sarebbe bene non mandarci i figli. Alle manifestazioni normali, pacifiche e democratiche, tutti hanno diritto di andare. Ma non si può fare così in questo paese. Ognuno esprime le sue idee senza far correre dei rischi.
Poi c'è anche un Casini di oggi, perché una delle cose più ridicole della giornata è un'affermazione di Berlusconi riguardo a Casini. Lui prende voti, non so se sia della giornata o di ieri, insomma, non si capisce più niente. Casini prende voti perché piace alle donne. Sentite la risposta di Casini.
Quando è venuto, ecco, vedi, all'inizio della trasmissione, mi ha detto, ma che cosa le ha detto? Adesso che mi fai? Ha detto, ma ti devi tingere i capelli perché sei tutto bianco, sei vecchio, sembri mio padre. Per forza piaci solo alle donne. Io ho detto sì, ma dato che a te piaci alle giovani, non posso mettermi in concorrenza con te, per cui sì.
Beh, qui abbiamo però una sorta di autorità in quanto a, così, a giudizio sulla bellezza, sulla bellezza. Ma questo Casini, secondo lei, ha così appeal sulle donne, signora Del Santo?
Guarda, posso dire che la penso anch'io così. Io l'ho sempre guardato perché era bello, non ho mai capito cosa dice, perché non ho veramente fatto attenzione prima, nel tempo che fu. Adesso lo ascolto perché vuole entrare anche lui.
No, diciamo la verità, lei lo ascolta solo perché lo vede.
No, però mi ha sempre attratto lui e Rutelli per la bellezza, insomma, sono i più belli secondo me.
Se non fossero belli, Nisba, mi sa, no?
No, non è vero, è che magari se uno non è bello ascolti quello che dice, se è bello lo guardi, cioè non è che si può fare troppo nella vita.
Si può avere tutto, dice lei, bellezza e essere pure...
No, voglio dire... Una,
cioè, tra Casini e Berlusconi, chi è più affascinato?
Non lo può fare tutto in sé, certo. Però adesso lui è una persona sicuramente anche da ascoltare, però certo che la bellezza è talmente schiacciante che uccide le sue parole.
È bello, è molto bello Casini.
Sì, e non so se starebbe bene con i capelli neri adesso.
No, infatti mi sa che è meglio
però
che
un po' di colore io darei, un biondastro, qualcosa che sia meno bianco. È diventato troppo bianco, forse ha preso uno spavento qualcosa.
Capito Parenzo, sono problemi.
Questi sono
chi è il bello della politica americana?
Il bello
in assoluto, lo consiglio.
Oggi è Barack Obama, no? Bellissimo, grande sorriso.
Dire Barack Obama. Il bello, l'ho considerato anche bello.
È bello, questo sorriso, affascinante. Insomma,
un altro, dimmi un altro bello, meno conosciuto, che è il più bello tra i deputati o i senatori americani. Non te lo ricordi?
Beh, sì, c'è... Per esempio il senatore Scott Brown, parlando di bello.
Ah, quello che mi è venuto in mente di chiamare lo scilipoti americano.
Ah, perché è stato un transfuga, dici, dal Tea Party a Obama.
Spiegami questa cosa, lui è stato eletto col Tea Party.
Allora,
no?
Tanto cominciamo a dire che è bello, perché tu mi hai chiesto uno
bello.
È bello, è molto bello, un uomo giovane. Voglio dire, io l'ho incontrato una sera in questa cena, ero in smoking, era una cena... per i corrispondenti in questo posto.
Lori del Santo, prenda appunti. Scott, com'è che si chiama?
Scott
allora
Brown.
Allora lui può diventare
Scott
il
Brown.
Prossimo presidente, perché
ecco,
devi essere
bravo
per essere presidente.
Brava Lori, perché tu lo vedi, sai, finché lo vedi così un po' in televisione, in fotografia, eccetera. Poi invece lo vedi da vicino e ti accorgi che è un uomo alto, prestante, insomma un bell'uomo.
Scott Brown.
Un tipo presidenziale. Scott Brown che però, ecco, tu dicevi...
Diciamo che non combini qualche marachella qualche donna.
Non lo so,
un altro bello era Edwards.
Scott Brown
sposato. Sì, sposato, perfetto, eccetera. Un altro bello era Edwards, John Edwards, che invece qualche marachella ovviamente abbiamo visto la combinata.
Sa, lei in America lo sa come funzionano le cose.
Allora, Scott Brown, perché tu dici, perché lui a un certo punto
eletto con i Tea Party, anti-obamiani, anti-stato, eccetera eccetera,
viene eletto con i Tea Party, prende il seggio di Ted Kennedy, quindi grande protesta contro i democratici, ma anche contro i repubblicani, perché Tea Party, quindi grande destra, arriva
poi
a Washington,
vota per la legge finanziaria, chiamiamola così, per la riforma fiscale.
C'è la riforma fiscale, i repubblicani tutti schierati in modo compatto contro Obama, bisogna un certo numero di voti, e Scott Brown miracolosamente vota per Obama.
E perché?
Perché adesso qui non so, siamo in diretta, sì. No?
Sì, siamo in diretta.
Perché la tesi, diciamo, è perché
la verità, insomma, non la tesi formale.
Lui è di Boston, Massachusetts. Allora a Boston c'è questa banca che si chiama la State Street, è una delle più grosse clearing house americane, muove centinaia di miliardi di dollari.
Ha sentito l'inglese del santo clearing house.
Yeah.
Ripetilo un po'.
clearinghouse.
Oh, che accento,
cioè, capito, Parenzo, la classe è qui. Clearing.
Cioè, non è noi
avremmo detto clearinghouse, così cleric, anche sbagliando.
Ma qui siamo al Sole 24 Ore, ci sono delle regole, appunto.
Lui invece a Cascina Gobba, tu l'Olio del Santo è al centro di Milano, abbi pazienza, vicino Piazza Tricolore, se non sbaglio, no? Vicino Piazza, io ormai so tutto, c'ho il Google Map Earth.
Allora, questa clearinghouse,
questa
banca, allora lui è riuscito a far sì che Barack Obama,
sì,
in cambio del suo voto,
sì,
togliesse così una piccola regola in questo pacchetto da 1100 pagine,
sì,
era una cosa, siamo impazziti a cercare di capire. Questa che guarda caso andava proprio a colpire la State Street in alcuni dei suoi beni.
Ma hai capito? Qui tutto il mondo è paese, Parenzo.
Ma allora è intelligente.
È un
Lord
furbacchione,
Santo dice,
bravo,
subito un furbacchione intelligente. Parenzo direbbe un paracul.
Parenzo che dice?
Parenzo,
no,
è tutto il mondo
sistema...
è paese. Lo scilipoti americano, anche lui ha votato per Obama.
Ma chi scilipoti americano? Con una differenza, che questo qui quando si ripresenterà alle elezioni gli elettori americani potranno decidere se mandarlo o rimandarlo.
Anche scilipoti possono decidere.
No, perché se rimane questa legge elettorale,
Dio, con questa legge elettorale.
Amico mio, c'è delle regole, però negli Stati Uniti il deputato rappresenta davvero il territorio.
Vabbè, adesso abbiamo l'intervento moralista di Parenzo, ho capito. Vabbè, Stefania da Genova. Stefania da Genova, buonasera, dica.
Regole.
Io credo di essere peggio del signor Parenzo, perché sono veramente delusa.
Da chi?
Intanto, primo, da lei, che sta scivolando in un baratro.
In un baratro proprio pazzesco, sì. Ma sì, qualunquismo.
Chiedi di non tagliarmi la telefonata come fece l'anno scorso, però.
Io non mi ricordo, l'anno scorso prendo tante telefonate.
No, certo,
Stefania.
certo, ma ci mancherebbe, così almeno glielo posso dire. Veramente una trasmissione che era nata con i migliori
siamo arrivati a un punto di non ritorno.
L'hai portata veramente a un punto
allo sbaraglio, tanti ascoltatori, però allo sbaraglio.
Delle sere mi vergogno per lei.
E infatti ci sta chiamando,
pena per lei, ci sta chiamando per dirle.
E infatti ci sta chiamando.
Reda, è nata Sirareda. Dunque, il mio intervento era per la di Berlusconi.
Però la devo tagliare, signora, la devo tagliare. Ci sentiamo,
sapevo.
Lei dice, ma no, mi scusi, perché qui abbiamo ormai delle leggi draconiane. Al di là del fatto che ormai io non conto più nulla e siamo arrivati a un livello di una bassezza totale, però davvero ci sono dei tempi. E c'è il giornale radio, però la chiamo alle 19.15 insieme agli altri. 800 24 00 24. Adesso iniziano le cose serie, cioè le notizie, dopo ritorniamo con le nostre stronzate. Qui 19.18, 800 24 00 24, c'è ancora chi prende un tram per venire e per spostarsi in città, per carità, Parenzo, hai delle possibilità, prendi un taxi, qualcosa, te lo pago io.
È tutto bloccato, amico mio, no, me lo paghi tu volentieri, ma è tutto bloccato, non si trova un taxi, la città è invasa da gente che fa le compre per Natale, evidentemente.
Ma in che zona ti trovi? In che zona ti trovi?
Mi trovavo in zona Mecenate.
Vabbè, ho capito, ma tu non vuoi arrivare questa sera, ho capito.
No, come? Sono già a metà del percorso, ora arrivo in Duomo, prendo la linea rossa.
In Duomo, alle 19.18, devi arrivare in Duomo per prendere la linea rossa, beh, ma è un delirio.
Sono su un tram meraviglioso, con la preferenza.
Dategli una mano, amici tassisti che siete ascolto, date una mano a Parenzo per venire qui. 800 24,
ma
0024, ma che 20 minuti, non ci credo nemmeno se lo vedo. Titoli del TG3, titoli del TG3.
Procede nel caos al Senato l'esame della riforma dell'università, momenti di tensione su alcuni emendamenti e seduta sospesa. Lettera degli studenti a Napolitano, presidente non firmi la legge, domani a Roma cortei spontanei in una città blindata. Trovato sulla metro di Roma un ordigno artigianale senza innesco, si teme possa essere un atto simbolico per aumentare la tensione. Fini la legislatura, può arrivare al termine, io non mi dimetto, Casini non metteremo i bastoni tra le ruote del governo. Barbara Berlusconi a tutto campo su Vanity Fair, attacca la Carfagna, elogia il sindaco Renzi e dice la sua sugli scandali sessuali del padre. Due rettori fanno assumere in extremis figlie nuore in due università romane prima del blocco della parentopoli previsto dalla riforma. L'ex allenatore dell'Italia è morto a 83 anni, uovo schivo, guidò il trionfo di Spagna nell'82 che festeggiò assieme al presidente Pertini.
Partirono in due ed erano abbastanza. Pianoforte, una chitarra e molta fantasia. E fu a Bologna che scoppiò la prima bomba. Tra una festa e una piadina di periferia. Ma bomba o non bomba, noi arriveremo a Roma. Magari voi, a Sesto Marconi.
Insomma, noi dobbiamo garantire a chi ha idee diverse il pieno diritto di manifestare. Ma come ha detto ieri Napolitano, dobbiamo tenere fermamente le distanze da gruppi portatori, cito Napolitano, di una intollerabile illegalità e violenza distruttiva.
Conferma l'appello ai genitori a non mandare i figli in piega in casa.
Insieme a quel tizio che dico col casco quasi ammazzava le persone, credo che sarebbe bene non mandarci i figli. Alle manifestazioni normali, pacifiche e democratiche, non si hanno diritto di andare.
A Rocco Pilaccio si venne incontro un vecchio.
Non ho mai detto di arrestare preventivamente tutti quelli che vogliono manifestare. Io ho qui in mano il comunicato che ho fatto. Io ho parlato di una vasta e decisa azione preventiva. Una azione preventiva.
Non mi lasceranno passare, ma sia ben chiaro che noi siamo tutti con voi.
Bisogna stare attenti anche con le parole, capogruppo, insomma, cioè, è Gasparri.
Noi arriveremo a Roma.
Bene, questa è la Zanzara, avete sentito la Gasparri Story di questi giorni, 800240024 con chiusura di, direi degna di Sansonetti, poi vi manderemo anche quella di D'Alema, sempre di ieri su Gasparri. Caro Parenzo, a che punto sei?
No, sono un buon punto.
Ancora al Duomo sei?
No, sono sul tram che sta raggiungendo il Duomo.
Vabbè,
guarda,
ho capito.
Meno di 20 minuti?
Ma alle 8 sei qui e tutta la trasmissione in questo modo è indegno.
Molto meno. Ma che alle 8 meno un quarto sono da
vabbè,
te. Ma
vabbè.
Stiamo scherzando.
Sigla di Vendola, voglio la sigla di Vendola perché ne ha dette di cotte e di crude. Via.
La terra che scorre nel sangue delle mie vene, sangue spesso però raggrumito dalla barbarie dei poteri forti, dal malcostume mafioso, dal clientelismo, dal dispotismo e dal bigottismo.
Allora, Vendola all'infedele.
Nelle società contadine, ancora all'inizio del Novecento, la pratica, come posso dire, della deflorazione delle figlie femmine da parte dei padri era abbastanza naturale. E allora, attenzione, non costruiamo il mito del 68 che ha rappresentato il cogliere la mela dall'albero della sapienza, perché veramente si rischia una semplificazione che è spaventosa. Non c'è un bel tempo andato in cui i bambini venivano messi nella greppia e adorati appunto all'interno dell'iconografia della Sacra Famiglia.
Basta, non ne posso più, non ne posso.
La greppia, la cosa, qui sì, ho perso un attimo.
Non ne posso
forse
più.
Lori del fatto forse ha capito però. C'è
Beh, adesso poi dopo ci colleghiamo, non ti preoccupare. Sì, forse ha capito, non lo so, anzi pure che invece Lori del Santo dall'alto della sua sapienza riesca a cogliere le finezze del discorso vendoliano. 19:25, questa naturalmente è sempre la Zanzara, 800240024 è il numero di telefono per chiamarci, e direi di passare così d'amblè a un momento epocale. No, aspetta, i commenti c'è tempo. Un momento epocale.
Va bene.
Brunetta che presenta le sue ricette a Porta a Porta. Libro di cucina uscito pochi mesi fa, diciamo non in un periodo particolarmente favorevole per lo stesso Brunetta, scandali vari, è riuscito a presentare il suo libro di ricette a Porta a Porta. Via.
Si trasforma in un alto missile con circuiti di mille valvole, tra le stelle sprinta e va. Angelini riceve medica in salata.
eccolo qui dunque Ufaro Bob Brunetta, che a un certo punto dice: consiglia su come risparmiare sui culetti, culatelli di prosciutto, non ho capito bene, via.
Si va al supermercato,
sì.
Si va al bancone degli affettati, di solito c'è il bel prosciuttone appena aperto, San Daniele, bellissimo, eccetera eccetera, uno guarda i culetti cotti e crudi,
certo.
E incrocia l'occhio del venditore e dice: quanto mi fa per quei tre culetti? Allora il culetto, il fondo o il gambuccio, come dicono, certo, a Roma, ha questa caratteristica che gli schizzinosi non lo amano e non si vende. Se il venditore trova l'acquirente, gli dice: glieli do tutti per, tratti un po', te li mette, te li dà e te li prezza.
Hai capito, Parenzo? I culetti di prosciutto, i culetti di prosciutto, una cosa meravigliosa, meravigliosa, sei un po' invidioso. Sono invidiosissimo, invidiosissimo di quello che ha fatto Vespa, invidiosissimo. La pasta e fagioli, senti la pasta e fagioli, poi dopo andremo avanti per tutta la trasmissione con i consigli brunettiani.
Qual è la ricetta della pasta e fagioli?
Intanto ci vogliono i fagioli buoni.
Certo.
Si mettono a bagno.
Vabbè, questo ho capito.
Se non si ha tempo, si mette un po' di bicarbonato e si fa veloci. E va bene, poi si.
Però
si
meglio la sera prima.
Meglio la sera prima. Poi si fa il soffritto. Io metto metà burro, metà olio, extravergine di oliva. Sciolgo, soffritto, io metto cipolla, carota, sedano e prezzemolo. Si fa imbiondire il soffritto. A quel punto si aggiunge acqua e si fa cuocere. Poi si tolgono 2/3 dei fagioli.
E poi prosegue per minuti e minuti.
A me piace quando dice il fagiolo, veloce però, veloce. Sì, è veloce il fagiolo, veloce, fannullone, se no, fagiolo, veloce, è un grande.
Appello degli studenti a Napolitano, non firmi la legge.
Ecco, questa è una sciocchezza sesquipedale.
Ma no.
Questa sì.
Poi al
questa
Senato sì. C'è un caos sulla votazione, pare che sia passato un emendamento del Partito Democratico, dunque bisognerebbe rifare tutto, il voto è da rifare, pare. Per un errore di Rosi Mauro, che presideva in quel momento la Camera, però c'è la borsa. Torniamo subito.
A Rocco Pilazzo si vende incontro un vecchio, lo sguardo profondo è un.
Genitori, dite ai vostri figli di stare a casa, quelle manifestazioni sono frequentate da potenziali assassini, vanno evitate.
Vi lasceranno passare, ma sia ben chiaro. Siamo tutti con voi. E bomba o non bomba, noi arriveremo.
Non ho mai detto di arrestare preventivamente tutti quelli che vogliono manifestare.
Io ho qui in mano il comunicato che ho fatto. Io ho parlato di una vasta e decisa azione preventiva. Una azione preventiva vuol dire un'indagine, un'inchiesta, per accertare se ci sono ambienti, organizzazioni, situazioni nelle quali si organizzino manifestazioni violente. Una vasta azione preventiva vuol dire cercare di riconoscere dai filmati, come sta accadendo, chi ha commesso atti violenti. C'è tutto qui.
Bisogna stare attenti anche con le parole, capogruppo, insomma, cioè, è Gasparri.
Eccoci qui, 19.35, 800 24 00 24. Caro Parenzo, è entrato in metropolitana oppure ancora?
Sono superato il palazzo di giustizia, 2 fermate sono al Duomo, 3 fermate sono da te.
Tutto come sei al Duomo? Non ho capito, al Duomo.
Sono poi sulla linea, adesso non mi, come si chiama, scusi, che numero è questo autobus? Numero? 27.
Ma ho capito, 27. Ma poi devi arrivare al Duomo, poi dopo il Duomo,
adesso,
ci sono
manca al Duomo,
ma dopo il Duomo c'è mezz'ora di metropolitana,
no,
ma di che stai parlando?
Mezz'ora. Quanto manca qua al Duomo?
Vabbè, ma non conosci Milano, ma
3 fermate dicono qui.
Hai vissuto
bordo.
Anni a Milano, non capisci nulla, arrivi alle 8, minimo, 3 minimo fermate. Alle 8. Quanto vuoi scommettere? Io faccio una scommessa, sei qui alle 20, alle 20:05, minimo 20:05, 20:10, te lo dico io. Va bene, ma che 3 fermate dal Duomo e mezz'ora di metropolitana?
Ma
come? Te lo dico io, mezz'ora di metropolitana.
Questa è una città civile, non
sì,
è
ho capito, ma che c'entra? Le distanze sono le distanze.
È un posto civile questo, è la Svizzera del Nord. Dai,
che vuol dire?
Su, dai, le infrastrutture di questo
va
paese.
Bene,
no,
va bene, va bene, va bene, va bene.
Ma possiamo commentare un po' Gasparri o no?
Un attimo, ma è curioso che Fini sostenga che adesso la legislatura può durare, cioè che questa legislatura sì, ci sono delle ragionevoli possibilità che questa legislatura duri? Ma come? Insomma, hai fatto l'inferno negli ultimi giorni, nelle ultime settimane, adesso dici che la legislatura può durare. Ma insomma, questo è. Abbiamo recuperato intanto all'800240024 la signora Stefania da Genova.
Buonasera.
Allora, signora Stefania, cosa stava dicendo?
Dunque, stavo dicendo che volevo ricominciare da capo, va bene?
Ricominci da capo, prego.
Allora, dunque, io seguo la vostra radio tutto il giorno perché sì. faccio un lavoro di un negozio e quindi la sento. E devo dire che sì. ho imparato tante cose che non sapevo della borsa, di tutti i vari programmi. Sì. E dal direttore Santalmassi, quindi pensi da quanti anni, e ho trovato però soprattutto questa trasmissione molto scivolata e me ne dispiaccio tanto. È un po' come Totò, sono come quelli che voglio vedere come va a finire. Mm. E mi sembra che vada a finire sempre peggio, perché le cose, anche i suoi comportamenti. Comunque io stasera volevo intervenire sulla figlia di Berlusconi.
Oh, ecco, andiamo a un argomento serio e non...
Allora, mi sono stupita molto e mi dispiace molto che questa ragazza sia arrivata a dire queste cose così del suo papà, perché è molto grave che una figlia prenda carta e penna, chiami i giornalisti e dica queste cose, no? Ma però sono d'accordo con lei delle scelte scellerate che ha fatto il suo padre di mettere queste persone, e quindi mi volevo riflettere con lei, che come presumo sarà figlio come me. Se noi avessimo
tutti siamo figli di qualcuno.
Esatto. Allora, è un genitore che ti dà degli agi, le possibilità sì. di studiare, ma che poi si copre di ridicolo in questa maniera, così davanti a tutti.
Stefania, come dire, sia tra moglie e marito, ma anche nei rapporti tra i figli.
Sì, volevo così dire che deve essere doloroso, forte. Allora, quindi magari uno
non vedo la signora Barbara Berlusconi, per quanto la possa conoscere, anzi non la conosco per niente, non la vedo particolarmente traumatizzata, ecco, insomma,
no traumatizzata no, però il fatto anche di dire la Carfagna deve stare zitta, vedere queste signore, quindi è proprio una presa di coscienza di questi grandi errori fatti dal padre, che lei magari certe volte tende scherzare.
Non sarà d'accordo col padre su una serie di cose, non mi sembra ci sia nulla di particolarmente bizzarro. Signora Stefania, grazie. Enzo da Salerno, buonasera.
Buonasera, salve Cruciani.
Dica.
Volevo solo fare un riferimento molto goliardico, perché ormai la sua trasmissione, sì, tra sacro e profano, molte volte ha delle cose. Lei e Parenzo mi sembra più Totò e Peppino a voler essere dissacranti.
Purtroppo non abbiamo quella caratura, caro Enzo.
Perfetto, però proprio per questo volevo dirle. Né sta Schiaccia, né Gianni Pinotto, né sta Leolio, voglio dire. Allora, fate sempre il verso alle persone. Prima c'era la Lori del Santo che ha detto delle cose, voglio dire, di senso e buonsenso.
Ma è quello che ho detto io, scusi.
Perfetto.
Allora, che vuole? Non ho capito, Enzo, di che parliamo?
No, mi permetto un attimo. È diventato così, guardi, io la seguo da sempre. Non so quanti interventi.
Ho capito, Enzo, ma mi vuole dire l'oggetto del suo argomento? Perché altrimenti.
L'oggetto del mio argomento gradirei che lei, essendo un giornalista, facesse più approfondimento, desse delle risposte.
Ho capito.
Desse delle sue opinioni.
Qui non si danno risposte, le opinioni ne do forse fin troppe. La ringrazio. Ernesto da Roma, buonasera.
Buonasera, dottor Cruciani. Anche
dica.
Io molto spesso, malgrado Parenzo, che è rosso dentro con un tizzone acceso.
Rosso dentro come un tizio, rosso dentro come un tizzone acceso.
Che meraviglia. Beh, è un po' prosciuttato qui... dal suo comunismo, no?
Beh, addirittura
comunismo.
Vabbè, Ernesto, al di là di Parenzo, andiamo al sodo, su.
Ernesto, io ho sentito delle dichiarazioni di Casini, un'emittente radiofonica stamattina, che mi hanno lasciato esterefatto.
No, a Radio 1, che emittente, diciamolo, a Radio 1, Radio Anch'io. Sì, qui non ci vergogniamo di nulla.
Non c'è nessun problema. Allora, Radio 1 ha detto delle cose di una schizofrenia dialettica e di contenuti.
Adesso, schizofrenia dialettica di contenuti per Casini non si può dire, ma l'ha detto magari delle cose che lei non condivide, insomma.
No, io brevemente gliele dico.
No, me ne dica una.
Due, da una parte
raggiungiamo un compromesso.
della speculazione internazionale, possiamo fare la fine della Grecia. Poi dice andare alle elezioni sarebbe una cosa da incoscienti. Intanto lui balla sul ponte del Titanic aspettando che la nave affonda senza portare una scialuppa di salvataggio al governo, pensando agli interessi suoi di parte anziché agli interessi del paese, in questo momento che potrebbe essere il salvatore della pace.
Vabbè, allora, secondo lei è un irresponsabile.
Le voglio, chiudere,
poi...
voglio chiudere dicendo che lei deve scherzare meno con Scilipoti, con la Polidori, con Moffa, perché questi sono i veri eroi.
Eroi addirittura.
Vi faccio finire una cosa su. Dicono che siete i corrotti, dei mercenari. Questo è tutto da dimostrare. L'unica conseguenza del loro operato è che c'è stata una continuità di governo.
Non la sentiamo più. Giuseppe da Roma, buonasera. Giuseppe, salve. Dica.
Eccomi. Ho sentito fra i titoli di testa di oggi degli studenti che praticamente implorano Napolitano di non firmare la legge.
Sì, è così.
Ma secondo lei, ma quanti studenti hanno letto il testo della legge?
Ma che ne so, pochi secondo me, però quando dico così mi attaccano dicendo non puoi avere la prova, non puoi avere la prova. Cosa dici? Che sono disinformati? A me basta quello che dicono e che sostengono nei cartelli, nelle frasi, quando sono invitati nelle trasmissioni, cioè il nulla, nulla, nulla. Nulla.
Temo anche io questo. Comunque io intervenivo come genitore, no? Nel senso che ho dei figli che ogni tanto vanno pure alle manifestazioni, non sono proprio dei militanti severi, però
vanno alle manifestazioni, vabbè, ognuno ha i suoi difetti.
Quindi sono da una parte un po' preoccupato di quello che succede, dall'altra sono sono arrabbiato, un po' indignato per come vengono usati dai personaggi della cultura, della politica.
Per esempio?
L'elenco sarebbe lungo, non so quanto tempo.
No, ma Giuseppe, perché secondo lei sono strumentalizzati? Cioè la politica li strumentalizza?
Non parlo di strumentalizzare. Per esempio, parliamo di Saviano, no? Parliamo della Finocchiaro. Come si fa ad uscire a botta calda a dire che i violenti sono degli elementi estranei al movimento? Poi i fatti hanno dimostrato che erano dei ragazzi tali a quali agli altri che non fanno violenza, solo che in quel momento gli è scattata qualche molla che li ha portati a fare quello che hanno fatto.
Sì, Giuseppe, guardi, su questa cosa qua c'è sempre un distinguo che si fa, no? Da una parte ci sono i violenti, dall'altra parte quelli che manifestano pacificamente. Io a queste distinzioni non ci ho mai creduto fino in fondo, sto parlando naturalmente non della grande massa, però non è detto che quelli che manifestano pacificamente poi non siano d'accordo con la violenza, magari in quel momento non vogliono partecipare, certamente non li fermano, se poi, e comunque non condannano in maniera ferma e netta la violenza, l'abbiamo visto in tutte le trasmissioni in cui sono intervenuti questi signori, non c'è stato uno che ha detto la violenza non va bene, fa schifo, via i violenti dalle manifestazioni, non ce n'è stato uno di quelli che hanno invitato alle trasmissioni o hanno intervistato, non ce n'è stato uno, non ce n'è stato uno. Parenzo, che stai dicendo?
Ah, sta scaricando?
Vabbè, è in viaggio ancora. Rosario da Torino. Rosario, buonasera.
Buonasera. Domanda velocissima, come piace a voi. Tornando un attimo su ieri sera. Ieri sera avete contestato le dichiarazioni assurde di De Maria e quelle di Gasparri. Io dico però che quando un politico, chiunque, smentisca una dichiarazione fatta è come se non l'avesse fatta, quindi accetto quella di Gasparri ma quella di De Maria no. Però stavolta la domanda voglio porla
Santa Maria,
voglio porla a lei, ma secondo lei...
Beh, diciamo che i due personaggi non sono sullo stesso piano, eh? Uno è il capogruppo del PDL al Senato, l'altro è un attore che molto conosciuto, però non è proprio lo stesso.
Visto che lei ha dato spazio, allora io dico... Ora però la domanda voglio farla a lei, a Parenzo, di cui apprezzo l'ironia, non le idee, perché sono assolutamente... Ma sì, cosa bisogna fare per arginare la violenza nelle manifestazioni? Cioè un poliziotto quando deve reagire? Al decimo sasso in faccia per dare una manganellata? E poi ascolto la risposta anche attraverso il telefono. Guardi, non è scandaloso quello che ha detto Gasparri oggi a proposito dei figli, perché le dirò, io ho una figlia liceale a quarto anno, non è una bacchettona, attivissima, va a ballare, nuota, quello che è, però mi ha detto io non ci vado più alla manifestazione perché non ho intenzione di prendere mazzate in testa. Quindi non è scandaloso che un papà si preoccupi di quello che succede. Poi domani vedremo quello che capiterà a Roma e dopodomani saremo con lei a discutere di qualche morto e qualche ferito.
No, speriamo di no. Rosario, io credo proprio invece che non succederà nulla, perché sa, le dinamiche sono queste: dopo la manifestazione che ha avuto dei momenti di violenza, di solito la manifestazione successiva quasi per un'intesa tra tutti i gruppuscoli.
Così. Lei non pensa che in questo paese manchi da contromanifestazione? Cioè i poliziotti di un certo tipo vanno ad Arcore a reclamare soldi, ed è giustissimo, ma non c'è un altro gruppo di poliziotti che va sotto al governo a dire no, dateci più possibilità di contrastare.
Ma più possibilità di contrastare significa più botte, non ho capito.
No, però allora io faccio la domanda di prima: un poliziotto quando può reagire?
Lo so, hanno molti vincoli. D'altra parte l'uso della forza è regolamentato, Rosario. Da
però io
punto
le dico
di
che
vista...
quando io ero in Fiat, quando nella marcia dei 40.000, in cui non sono stato invitato, a quei tempi facevo parte di un altro tipo di politica, poi sono cambiato. Beh, quando c'è stata la contromanifestazione si sono aggiustate le cose. Ora non c'è, possibile che non esista un gruppo di studenti che dica no, noi vogliamo il diritto allo studio e il diritto di poter entrare senza far picchetto? Mi capisci?
Sì,
dire,
no, Rosario, ho capito. Sicuramente c'è una maggioranza silenziosa di studenti che non la pensano come quelli che sono in piazza, eccetera, eccetera. Su questo
è
non
vero
c'è
che
minimo...
così, io
sì, no, ma
io
su questo non c'è il minimo dubbio. È sempre stato quello è il problema: le minoranze più rumorose, i personaggi più estremisti trovano ospitalità, ma non, certamente non rappresentano gli studenti, non c'è il minimo dubbio. 1947 800 24 0024, Biagio da Firenze. Parenzo, a che punto sei?
No, sono in arrivo, guarda, sono in arrivo perché i taxi erano pieni, quindi sono dentro la metro.
Vabbè, ma
meraviglioso.
Ma che in arrivo? Ma che in arrivo?
Beh, come no?
Ma quando mai? Biagio da Firenze, non c'è più. Alberto, provincia di Monza, buonasera.
Ma come?
Buonasera, Cusani.
Alberto, dica.
Niente, io volevo fare un intervento su quello che ho sentito rispetto a Vendola, quello che ha detto Vendola.
Ecco.
Premetto che io non sono un elettore di Vendola né di sinistra, però... voi giustamente l'avete preso un po' in giro, secondo me ci sta anche un po'.
Beh, non si capisce nulla alcune volte.
No, perfettamente ragione, è forse un po' troppo intellettualistico, eccetera, però se analizziamo un pochettino più in profondità quello che ha detto, non mi sembra che abbia detto, soprattutto il primo intervento, quello della deflorazione, lo lascerei un attimo a parte.
Quello era un riferimento storico al sud, eccetera.
Ecco, esatto. Vabbè. Io non ho neanche visto la trasmissione, quindi magari mi faccio un intervento fuori contesto, però rispetto a quel pezzettino che ho ascoltato volevo dire, non mi sembra così sbagliato quello che hai detto, cioè mi spiego, il mondo in cui viviamo è sicuramente diverso da quello di 30, 40, 50 anni fa. È vero che 50 anni fa in una famiglia ci stavano tre generazioni, perché c'erano i nonni in casa, c'erano i genitori, c'erano i bimbi. Adesso io non parlo di società perché è sempre molto demagogico, no? Dire la società ci spinge, ci porta, però di fatto è così, nel senso che il contesto in cui viviamo difficilmente ci porta a avere una relazione con chiamiamola terza età in maniera così diretta come era nel passato.
Però Alberto, abbia pazienza, adesso non dobbiamo prima sorbirci i discorsi di Vendola, adesso pure i suoi no, non ce la faccio.
Va bene come vuole lei.
No, io... ho capito, lei sta cercando adesso di spiegarci cosa voleva dire Vendola. Sicuramente aveva un senso questo discorso, la trasmissione non è una trasmissione che si occupava di politica, però insomma... sarà pure un discorso apprezzabile. Certamente alcune volte le parole di Vendola restano criptiche, così ai più, magari affascinanti. Parenzo, dove sei?
Immaginifiche, io devo scendere all'8, vero?
Sì, all'8. All'8. Sai che abbiamo qui un personaggio che abbiamo utilizzato in questi ultimi giorni come conclusione delle nostre gag su Gasparri, perché insomma la chiusura di un suo ragionamento su Gasparri, di una sua frase su Gasparri è stata eccezionale. Intanto ripercorriamo tutta la storia facendovi risentire Gasparri sugli studenti, Gasparri sugli studenti, partiamo, eccolo qui. Gasparri che...
Genitori, dite ai vostri figli di stare a casa. Quelle manifestazioni sono frequentate da potenziali assassini, vanno evitate.
Poi ha detto anche degli arresti preventivi, poi ha smentito. Piero Sansonetti, sentiamo.
Bisogna stare attenti anche con le parole, capogruppo, insomma, cioè, è Gasparri,
insomma. Piero Sansonetti, buonasera.
Buonasera.
Direttore buonasera. Di Calabria Ora, ci spieghi un po' questa cosa, questa sua conclusione così caustica. Questa sua conclusione così caustica.
No, dicevo, ma adesso mi diceva direttore, non esageriamo con le parole neanche qui.
Vabbè, adesso direttore, come la devo chiamare? Sansonetti. Presidente, Piero.
Senso della mia... No, che mi facevano un po' ridere quelle cose. Con me quelle cose di Gaspari non mi sembrano, non so perché, non riesco a prendere sul serio. Cosa ha proposto? Di fare gli arresti preventivi? No?
Però, e poi ha smentito dicendo le indagini preventive, ma quelle la polizia le fa sempre le indagini, in teoria dovrebbe farle sempre, per cui non c'era bisogno che lui ribadisse questa cosa. E poi questa cosa.
Ma potenziali assassini in fondo siamo tutti, no?
Vabbè, adesso non esageriamo.
Chi può dire che un giorno o l'altro qualcuno di noi. Cosa vuol dire potenziali assassini? Niente.
Però a me incuriosiva questa cosa. Che di fronte a tutte le discussioni, fascista, estremista, quello che attizza gli animi, eccetera, eccetera, la sua risposta, la sua reazione a Gaspari, insomma, piano con le cose, il capogruppo, perché Vianello a un certo punto le ha detto: ma insomma, Fido Conti era il capogruppo del PDL, il capogruppo del PDL al Senato. E lei ha detto: vabbè, sì, che, insomma, calma, però è Gaspari, insomma, la voglio risentire, fatevela risentire.
Bisogna stare attenti anche con le parole, capogruppo, insomma, cioè, è Gaspari.
Che voleva dire Sanzonetti?
No, che volevo dire? Quello che si capisce che volevo dire, Gaspari e Gasparri, mamma. Cioè la politica italiana, diciamo, è, non so se per fortuna o purtroppo, ma un po' arricchita da dei personaggi che non è che è importantissimo quello che dicono, lo dicono, vabbè, ma non bisogna prendere tutto sul serio, sennò diventa un brano.
D'altra parte oggi...
A me sta simpatico Gaspari.
Simpatico non sembrava, insomma, questa cosa, no?
Ma sì, però è così, che parla, diciamo, che ci pensa molto a quello che dice.
Però adesso, al di là della questione degli arresti preventivi, al di là della questione dei potenziali assassini, Gaspari ha anche una sorta di dichiarificio permanente. Oggi un giornale titolava 16.000 dichiarazioni negli ultimi anni, altre, in alcuni casi delle frasi
ovvie. Ragioni un attimo, secondo lei è possibile fare 16.000 dichiarazioni intelligenti?
No, certo.
È oggettivamente impossibile.
Questo no.
Nessuno ci riuscirebbe, neanche Einstein.
Tra queste dichiarazioni,
13.000 stupidaggini gli scappano. Diciamo.
C'è una del maggio del 2009, D'Alema è fermo a Stalin, il che va bene, insomma, può essere pure, però mi sembra piuttosto bizzarro. Fermo a Stalin, magari sarà fermo a qualcos'altro, ma certamente non a Stalin. Un'altra del gennaio del 2000, ecco che cosa propone Francesco Rutelli in occasione del giubileo: i cortei per i gay e l'eroina per tutti. Ora, senza accorgersi che nel frattempo Rutelli era un po' cambiato, insomma, non era né a favore dell'eroina libera, comunque della legalizzazione dell'eroina, né aveva preso delle posizioni a favore del Vaticano, eccetera eccetera, e altre ancora, però insomma traspariva anche un po' di, non dico di disprezzo, ma insomma uno dice: vabbè, Gaspari non conta niente per quello che dice, o no?
No, non conta niente, no, conta, come no, lui conta, no, è uno è capo, appunto. Però non mi sembra che siano molto importanti queste dichiarazioni, cioè io ho paura di una...
Ecco, giorni e giorni di discussioni, giornali, le cose.
Sì, ma è una discussione molto stupida, non, per questo dico che la politica si avvita intorno a dichiarazioni che, appunto, se uno ne fa 16.000, ma cosa volete? Beh, dobbiamo discutere tutte 16.000, pensate che roba che facciamo queste. Quelle erano delle idiozie palesi, diciamo, sia quella degli arresti preventivi, sia quella dei potenziali assassini. La questione mi pare molto più seria, la discussione sul rapporto fra la protesta giovanile, così come è venuta affermandosi in questi giorni, e la questione della riforma universitaria, a me sembra una questione molto grande. E adesso se si riuscisse a evitare di dover discutere per 15 giorni l'apertura dei giornali, le cose sulle sciocchezze che ogni tanto purtroppo dice Gaspari, ma insomma non è gravissimo, non era con disprezzo.
Però c'è un problema di violenza all'interno di queste manifestazioni, è un problema serio, che è quello che pone Gaspari a suo modo, no? A modo suo, cioè, c'è un problema del rapporto tra quelli che vanno a manifestare e vogliono manifestare in maniera normale e quelli che invece in realtà vanno a manifestare perché vogliono solamente tirare i sassi alla polizia. Questo problema c'è, cioè, per esempio i caschi, secondo lei, vanno vietati?
Dunque, questo problema c'è, però stiamo un momentino attenti, perché questa volta è successa una cosa molto diversa da quello che succede di solito. Di solito si cerca di dividere i buoni dai cattivi. I cattivi sono quelli più grandi, i professionisti, quelli che fanno politica da tanti anni, no? Che sanno come si fanno gli scontri, eccetera, eccetera, e poi ci sono i ragazzi che invece vorrebbero manifestare. Questa volta è successo probabilmente quasi l'opposto, perché i professionisti sono quel ragazzo col casco che dà la cascata al ragazzino di 15 anni, che sta difendendo un blindato della polizia.
Beh,
che
insomma,
vorrebbe che la manifestazione si svolgesse in un certo modo come hanno deciso loro. E invece i ragazzini, tant'è vero, basta vedere l'età degli arrestati, i ragazzini hanno svolto un altro copione, e hanno svolto un copione violento. Allora, non possiamo usare il vecchio schema di dire ci sono i buoni e i cattivi, i ragazzini sono buoni e quegli altri sono cattivi, ma non perché è successo l'opposto. Cioè, quelli buoni, i ragazzini, erano quelli che poi hanno dato gli assalti, cioè che hanno avuto una svolta violenta, diciamo così. Allora la cosa è, da un certo punto di vista, anche molto più preoccupante, no? Perché non è la solita cosa. Dall'altra, forse ci dovrebbe fare un po' riflettere. Io vi dico la verità, non so se la mia posizione è estremista, ma io penso che di fronte comunque a una cosa così preoccupante come un grande corteo di ragazzini che assalta Roma, il Parlamento se ne freghi e neanche per un momento.
E che dovrebbero fare, scusi?
Dovrebbero, per esempio, forse sospendere l'approvazione del forma universitaria e aprire una discussione con gli studenti.
No, ma che discussione su cosa? Ma questi non dicono niente, non propongono nulla, ma li ha sentiti nei discorsi che fanno? Ma recitano per slogan.
Ma lei l'ha letta la riforma universitaria?
Ma certo che l'ho letta.
Propone qualcosa?
Vabbè, ho capito. Adesso
non
sarà...
propone nulla. Ma no, stanno approvando una legge che
ma
non
avrà molti
nulla.
Limiti. Ma non si può dire che. Non si può. Ma abbiamo la pubblicità e torniamo subito anche con lei. Sansonetti 800 24 00 24. Eccoci qui, 19, 59, 40 secondi, 800 24, 00 24, questa è la Zanzara. Parenzo, sei arrivato? No.
Sì, sono a Pagano, tre fermate dall'otto.
Ecco, quindi... come ti ho detto io, minimo 20.05, 20.06, no. minimo. Sono le 20 in punto.
C'è un'umanità splendida in metropolitana, aspetta che qui c'è un rom che canta anche, che meraviglia.
Che sta cantando questo rom?
Che canta con la fisarmonica le canzoni del Natale, vedi?
Sì.
Bellissimo.
Vabbè.
Bisogna prendere i mezzi pubblici, amico mio, perché si sta a contatto con la gente vera.
Buonasera. Beh, questo...
Salutano.
Con chi stai parlando?
No, con un signore, siamo sulla Zanzara.
Metropolitani, mezzi pubblici oppure usa la
io
macchina?
Gira in bicicletta.
Gira in bicicletta, beato
e
lei. A Roma
con qualcuno al semaforo, ma non molto.
A Roma è complicato però, eh?
No, Roma si fa benissimo.
Bicicletta, sali, scendi un po'.
Esercizio pure, fa benissimo.
Vabbè.
Io uso solo la bicicletta.
Solo la bicicletta, niente. Macchina, nulla.
No, la macchina non ce l'ho. A Cosenza è un po' più difficile, ma insomma anche qui vado in bicicletta.
Senta, ha sentito le dichiarazioni di Barbara Berlusconi oggi a Vanity Fair? No, pure non gliene frega niente.
Ho intravisto nelle agenzie, visto che ha attaccato Mara Carfagna, no?
Sì, ha attaccato Mara Carfagna dicendo che non, la cosa più grave è che Mara Carfagna trovi il coraggio di lagnarsi. A volte bisogna avere il pudore di tacere. Se si sente discriminata lei, che dai telegatti è diventata ministro, la cosa assume dimensioni ancora più grottesche. Poi in realtà ha detto anche delle cose, non dico contro, ma insomma non particolarmente a favore del padre. Certo, questo attacco a Mara Carfagna sorprende, evidentemente. Non so, cosa ci può essere secondo lei adesso, per carità? Non
no,
siamo...
è una mania nazionale attaccare Mara Carfagna.
Che lei difende, dunque?
Io ho sempre difesa, già da quando alle manifestazioni di Piazza Navona, mi ricordo, le insultarono, gli dissero delle cose orrende. Ma non ho capito perché, a me non mi sembra una ministra peggiore degli altri, anzi mi sembra che forse una delle migliori è stata. Perché bisogna sempre insultarla?
Perché no, perché donna, Barbara Berlusconi perché dice, bella, Barbara Berlusconi dice, cioè la domanda era questa, e poi bisogna sempre contestualizzare. Il ministro per le belle opportunità, Mara Carfagna, questa la domanda, parla di maschilismo politico nei suoi confronti, riflesso di un paese che tratta male le donne. Ma adesso non lo so, lei dice la cosa più grave è che Mara Carfagna trova, cioè, sono parole molto dure, bisogna avere il pudore di tacere. Se si sente discriminata lei, che dai delegati è diventata ministro, insomma, da un certo punto di vista l'attacca, però attacca pure il padre che l'ha fatta diventare ministro dai delegati, eh.
Sì, ma uno non può fare i delegati, poi, cioè, cosa bisogna fare per diventare ministri? Bisogna avere delle cose particolari, aver fatto politica tutta la vita. Io penso si può diventare ministri in modi più diversi. Il problema è se lei sta facendo bene o male il ministro. Ciascuno può dire quello che vuole, però io non sento degli attacchi a Mara Carfagna che dicono sta facendo male perché invece noi vorremmo fare queste altre cose, perché le pari opportunità non sono rispettate. Non mi pare. Viene attaccata perché Mara Carfagna, allora mi sembra un po' sciocco, e penso che ci sia del maschilismo, perché appunto sta cosa, i delegati, in questo caso è difficile dire che sia maschilista Barbara Berlusconi, cioè.
Ah no, certo.
Non è improbabile, però del maschilismo gli attacchi a lei ci sono sicuramente, gli attacchi di Guzzanti sono di un maschilismo impressionante.
Gli attacchi di Guzzanti, Paolo Guzzanti a...
Paolo Guzzanti, sì, adesso parlavo del padre, sì. Tutta la famiglia, diciamo. Ma quelli di Sabina non sono maschilisti, quelli del padre sono impressionanti, non, roba che sembra di 30 anni fa. Questo terrore delle, cioè proprio l'idea, le donne sono tutte mignotte, se hanno successo sono mignotte.
Magari ha delle prove, si ricorda questo? Magari ha delle prove del fatto che è diventata ministro in un certo modo, no? Si ricorda quella storia là? Ho letto le intercettazioni, Paolo Guzzanti disse una cosa di questo tipo.
Faccia vedere queste interparti che non riesco a capire perché intercettavano. Piacerebbe sapere se fossero vere, se ci fossero davvero delle intercettazioni, perché le intercettavano, e poi si potrebbe fare gli affari suoi. E poi io queste intercettazioni non le ho lette nessuno, per fortuna, non mi risulta che ci sono, non lo so, ma questa idea che una donna, non so se perché è bella, poi sicuramente Maria Raffagna è anche bella, non so se questo sia un aggravante, diciamo così, ma una donna che arriva al potere, se un maschio arriva al potere avendo fatto il telegatto va benissimo, non, nessuno discute di un attore, di un cantante, di uno che diventa poi fa politica, e invece una donna se a un certo punto fa politica, non aveva fatto tutto, ma poi anche se l'aveva fatto, non era mignotta. Io la trovo una cosa insopportabile, non mi dite che non c'è del maschilismo, a meno che non mi spiegate che Mara Carfagna è un pessimo ministro. No, ma aspetto che qualcuno me lo dica.
No, ma c'è anche la questione della selezione della classe dirigente, no? Si è sempre fatto questo discorso, come è stata selezionata la classe?
Perché quei maschi è stata selezionata bene.
No, adesso no, no, ma anche il discorso riguarda i maschi e le femmine. E un ascoltatore scrive, per esempio, ma questo insomma, questo non credo che sia un argomento da affrontare. La Carfagna è stata un amante del padre, è ovvio che la figlia sia un po' risentita. Beh, insomma, qui si entra nel personale. Senta, ma quando lei diceva prima bisognerebbe sospendere la votazione, ascoltare gli studenti, ma lei si rende conto che questi studenti non propongono nulla? Zero.
No, io faccio due osservazioni. Prima di decidere che non propongo nulla, io li ascolterei, perché nessuno ha provato ad ascoltarli, nessuno.
Ma come nessuno? Ma è pieno.
No, nessuno ha provato ad ascoltarli. Ora, il fatto di dire benissimo, non fate gesti di violenza, dovete dividere, noi riconosciamo il vostro diritto a manifestare pacificamente, che manifestino i pacifici, isolati e violenti, e aprite il dialogo. Benissimo, che dialogo apriamo? Nessuno, perché noi oggi votiamo la riforma e andatevene a quel paese. E a lei è un modo ragionevole di discutere anche dal punto di vista della buona educazione.
In politica, in queste cose, la buona educazione non conta.
Allora poi non protestare troppo se si arrabbiano un po' troppo.
Ho capito,
se si arrabbiano un po' troppo hanno le loro ragioni. Dici dialoghiamo, come dialoghiamo? Approvo la riforma e vai a quel paese. No, almeno stai a sentire un momentino che cosa c'ho da dire. Ascoltami un attimo prima.
Ma lei li ha ascoltati qualche volta?
Io l'ho ascoltato, ho letto anche qualche lettera a qualche giornale. Mi sembra che alcuni di loro abbiano delle idee. Mi pare che la riforma Gelmini non stia né in cielo né in terra.
Ma come non è nulla?
Non si può dire nulla. C'è una norma che dice che i figli dei parenti dei baroni non possono
oggi, tra l'altro, due di questi signori hanno pensato bene di anticipare tutto e di mettere dentro due parenti. Insomma,
probabilmente una norma anche incostituzionale, quindi che alla fine sarà cancellata. Comunque è aggirabilissima.
Perché possono entrare in altre facoltà.
A Milano anziché a Milano.
Certo,
questo non c'è dubbio. Dopodiché taglia i fondi, dopodiché stabilisce quella norma sui precari.
No, i fondi non li taglia questa legge, i fondi li taglia un'altra cosa, la legge finanziaria, non c'entra niente con i fondi.
Però il finanziamento dell'università si riduce e poi che altro succede? Niente.
No, beh, c'è le nomine sui rettori, comunque è molto timida.
Ma
appunto per questo è talmente in nulla che queste esagerazioni sulla morte dell'università, le manifestazioni oceaniche, sono una cosa ridicola.
Ma no, proprio perché è nulla. Di fronte alla necessità di rinnovare l'università, di riformarla, di dare delle speranze.
Poi dicono no.
Magari
i privati all'interno, cioè, tutte delle contraddizioni spaventose. Poi sono tutti slogan triti e ritriti, facoltà pubblica. L'altro giorno c'era un pezzo straordinario di Filippo Facci su Libero che riassumeva in romanesco la protesta degli studenti. Era una cosa strepitosa, perché alla fine c'è la cosa contro Berlusconi, contro il governo, e contro quello e contro quella.
Io ho 60 anni. Ne avevo 17 nel 1968. Mi sentivo dire esattamente queste cose. Dopodiché, se Dio vuole, un pochino gli abbiamo fatto paura, se non altro. Un pochino gli abbiamo fatto paura. E un pochino l'università l'abbiamo anche cambiata, al mondo politico.
Bah.
E un pochino l'università l'abbiamo anche cambiata. Ci dicevano esattamente queste cose.
In peggio, forse. In peggio.
Sono distruttivi. Non in peggio.
In peggio.
Le riforme che furono fatte nel 69 e nel 70 non furono.
È il motivo per cui adesso l'università è un disastro totale.
La riforma del 69 è la riforma che apriva l'università a tutti, che tagliò la selezione di classe ignobile che c'era allora, e che apriva
e fece diventare l'università l'aureificio e la Babele che è adesso, su, diciamo.
No, la riforma Zadone non fu brutta. Sicuramente, insomma, diciamo, la civiltà italiana dopo il 68 è un po' migliorata, c'è stato un po' più di libertà, magari, no? Non è che è proprio stata. Ci dicevano esattamente così: siete dei cretini che non avete nulla da dire. Le riforme le sappiamo fare noi, allora però. Comunque aveva un ascolto maggiore e la riforma universitaria che presentò allora si chiamava la 23-14, la ritirò e la cambiò completamente. Io dico, voi scegliete, se volete fare la linea dura, però poi non protestate troppo se le proteste dei giovani degenerano. Se volete dialogare, si apre un dialogo, ma non si può aprire un dialogo approvando in 12 ore la legge.
Ma che 12 ore?
Dalla manifestazione dell'altro giorno.
Ma le manifestazioni non è che sono un elemento di cui si debba tenere conto. Bisogna tenere conto delle manifestazioni. Perché? Chi l'ha detto? È proprio una delle grandi malattie che abbiamo noi in Italia. Chissà fra quanto si fa un'altra manifestazione. Pubblicità, torniamo subito. Siamo qui, 20:12, 800 24 00 24, è arrivato Parenzo qui.
Eccoci.
Studio a Milano. Sei soddisfatto della spiegazione di Sansonetti quando ha detto di Gasparri che insomma la sua uscita non era così, non era una cosa di disprezzo nei confronti di Gasparri, però certo vale molto più una cosa caustica che magari un ragionamento sulle cose di Gasparri, no? Facciamo risentire Sansonetti, mitico ormai.
Bisogna stare attenti anche con le parole, capogruppo, insomma, cioè, è Gasparri.
E Gasparri, nel senso che non hanno grande peso politico, no? Le sue dichiarazioni.
Ma non è vero, è capogruppo del PDL al Senato.
Ma sì, però voglio dire, se uno dichiara 16.000, quante dichiarazioni ha fatto?
16.000.
Cioè, voglio dire, vanno contestualizzate.
C'è delle regole. Dice.
C'è delle regole, ci sono delle persone che parlavano pochissimo, no? Alcuni vecchi politici democristiani, e quindi pesa anche Tremonti. Cioè, la dichiarazione di Tremonti vale molto perché è ministro, ma anche perché parla molto poco. Rotondi. Le dichiarazioni di Rotondi
uno che parla,
quanto pesano
appunto.
Quindi le dichiarazioni di Rotondi pesano un po' meno di quelle del ministro Tremonti.
Ma qui c'è Sansonetti, una divisione del lavoro, no? C'è chi nella politica italiana purtroppo c'è chi fa 16.000 dichiarazioni non so quanti anni e chi invece ne fa di meno, no? C'è chi viene designato per fare le interviste ai telegiornali per fare i famosi, no? I famosi, come si chiamano?
Pastoni.
I pastoni, le cose. Chieda scusa a Gasparri, Sansonetti, su.
Dici che sei offeso?
Secondo me sì. Secondo
ma no, lui non si offende, perché poi...
Non si offende, ma gli scivola tutto addosso.
È un muro di gomma.
No, ma poi è un bravo ragazzo, insomma, un...
Poi è curioso perché lui in realtà negli anni 70, anzi secondo Storace non si faceva vedere nei cortei, in realtà si nascondeva un po', così ha detto, insomma. Però è uno di quelli che insomma no, andava a fare i cortei.
Sì, quella però non è una polemica che secondo me
no, infatti,
perché
infatti.
Uno da ragazzo faceva quello che gli pareva. Io facevo i cortei da ragazzo e mo martedì se posso, domani se posso vado pure alla manifestazione.
Ah pure, però lei che c'è, la situazione mica...
io sono arrabbiato.
È mica studente lei, scusi, abbia pazienza.
Come che fai il giornale, direttore, dai.
Non posso, dice, ma non fate che sto a Cosenza, me la farò a Cosenza.
Vabbè, ho capito.
Però con di spirito sono lì, ogni tanto ci vado alle manifestazioni.
No,
così, perché
slogan...
per manifestare... sai, io che devo fare? Uno come me, che ha proprio l'allergia per le manifestazioni, che è un po'... sono un po'... Come...
Autoritario.
No, autoritario non sono.
Snob.
Snob. No. Come posso definire? Sono un po'...
Autoritario.
No, autoritario, no, autoritario, eccetera. No, autorità, che mi hanno detto di recente, sono reazionario, un po' reazionario.
No, i reazionari le fanno, le manifestazioni dall'altra parte, ma le fanno.
Sono
come Gasparri, appunto, Gasparri reazionario.
Ma poi c'è anche la piazza di destra, no, direttore?
No,
scusa,
lo sa,
quando Berlusconi perché... portava in piazza le persone andava bene, con tutti questi giorni con le pellicce bellissime, no? Viva il governo Prodi, tutti con le pellicce, no? Questi cappelli
di
pelliccia.
C'erano solo quelli con le pellicce.
Beh, molti con le pellicce.
Manifestazioni popolarissime,
ma
Berlusconi,
popolari, dai.
Ma popolari, come no? Berlusconi...
I pullman extra lusso. 5 stelle.
No, c'erano moltissime pellicce anche sintetiche.
Vabbè, adesso voglio dire.
Comprate i magazzini allo statuto.
Senta, secondo lei Sansonetti, ma qualche figlio di Berlusconi ha la statura per entrare in politica? Secondo lei la voglia? Sarà possibile un altro Berlusconi in politica dopo Berlusconi c'è tra 100 anni?
Io non li conosco bene, però credo che Marina Berlusconi ce l'abbia la statura per entrare in politica.
A lei piace Marina Berlusconi?
Entrare in politica non vuol dire sostituire il padre, perché vabbè, il ruolo che ha avuto Berlusconi in questi 16 anni è un ruolo carismatico difficile da sostituire, non vedo nessuno nel centrodestra italiano in grado di sostituire Berlusconi in quel suo ruolo, sì. Però politica mi pare che sia una cosa possibile, penso che la possa fare bene politica. Non conosco per niente Pier Silvio, queste dichiarazioni di Barbara dimostrano che è una ragazza vivace, diciamo.
Con una certa personalità. Insomma.
Con una certa personalità, però è forse ancora un po' troppo giovane per valutarla.
Intanto forse diventa presidente del Milan, non so se le fa piacere, essendo milanista.
Io infatti ritiro tutte le critiche che le ho fatto sulla Carfagna, se diventa presidente del Milan.
Grande continuità, una donna presidente.
No, insomma, vabbè, non...
L'importante è che ci capisca.
Mi dispiace di averla criticata per le sue critiche alla Carfagna.
Milan prima di tutto, no? Milan prima
di
tutto.
Se diventa presidente, non diventa incriticabile da quel punto di vista.
Vabbè, abbiamo il traffico, torniamo subito. 800 24 0024 con qualche sorpresa. Stai facendo un casino tremendo. Togli le roba dalle tasche. Che stai facendo?
Ho delle monete, ho preso.
Roba incredibile, succede qui in studio a Milano, alla Zanzara, qui a Via Monterosa. 800 24 0024, il collegamento da Roma, Piero Sansonetti, direttore di Calabria Ora, anche se lui ha detto, beh, direttore, insomma, non esageriamo, direttore, capito? Direttore,
così si chiama.
Uno che poi ha fatto direttore resta sempre direttore,
non
no?
Non c'è dubbio.
Non c'è dubbio. Ma non è che lo facciamo per così,
piaggeria.
Per piaggeria, così.
Per la carica, dare onore alla carica.
Allora, no, però, Sansonetti, qui... c'è la questione Brunetta, no? Perché è andato porta a porta a presentare delle ricette. Per carità, non è la prima volta che si rompe questa frontiera, no? Il politico che presenta delle ricette, il politico che chiacchiera su cose un po' fatue, comunque su cose che non riguardano strettamente la questione politica.
Il risotto di D'Alema, ad esempio.
C'è anche il risotto di Brunetta, attenzione.
No,
sì, sì,
ma
sì.
Io preferisco quello di D'Alema.
Brunetta e il risotto.
Come lo farebbe il risotto?
Vediamo se avete non ho visto l'incipit. Io l'avrei tostato prima,
tostato,
dopo avrei aggiunto un po' la volta il brodo, cosa che avete fatto.
Sì. E, ci manca una padella, abbiamo dovuto cuocere le
secondo
salsicce.
Me vanno benissimo.
Poi con le piastre non è facilissimo.
Allora, maggioranza e opposizione d'accordo
lo
sul
zafferano,
risotto,
vediamo lo zafferano,
credere.
Vediamo lo zafferano, questa è la cosa. Ma del Fucci no?
No, me lo auguro, ma non credo, eh. Perché no? Perché
insomma, questa
no,
è una cosa straordinaria.
Ma ne mettiamo un altro po'? No, è già sufficiente così.
Uno
è
sufficiente.
Esageriamo.
Esageriamo. Abbondantis abbondanti.
Dai,
come diceva
sì, dai,
tutto. Dai. Lì ai fornelli ha presentato il libro e poi la stupisce Sansonetti, è stupito da queste cose? No, per niente. Siamo della normalità.
L'ho visto un pezzo ieri. Non sono rimasto affatto stupito del fatto che cucinasse. Sono rimasto più stupito del fatto che cercasse di convincere una famiglia di professionisti che spiegava sì. di guadagnare 1700 euro al mese, di cui 800 d'affitto, ne rimaneva 900 per vivere, che stavano benissimo e che le loro condizioni economiche erano migliorate sì. negli ultimi anni. E questo mi ha stupito di più, devo dire, perché lo faceva con saggezza, perché citava delle cifre inoppugnabili sul fatto che la situazione economica non è peggiorata, e alla fine mi pare che li ha convinti, e questi due sono tornati a casa contenti perché non era vero che era una difficoltà economica.
Beh, certo, questo catastrofismo che si sente ogni tanto non si può ascoltare, Sansonetti, devo dire la verità, insomma, mentre i negozi...
Ma erano, alla fine, secondo me, lui ce l'ha fatta a convincere.
Io sono molto più terra-terra, qui la gente pernota vacanze dappertutto, shopping pazzesco, noi abbiamo dei risparmi che ci tengono su, diciamo la verità, insomma. Questa crisi ci ha colpito, certamente le imprese disoccupate, cose normali nel mondo del capitalismo, nel mondo del libero mercato, però alla fine l'Italia ha retto, e lì insomma non mi pare che ci siano crolli tipo Grecia, anche lei che è uno tosto di sinistra lo deve ammettere, Sansonetti.
Beh, che c'è un impoverimento dell'Italia, non c'è ombra di dubbio, che i poveri stiano diventando più poveri, non c'è ombra di dubbio, naturalmente il ceto medio continua a sopravvivere tranquillamente, ma il fatto che la gran parte degli italiani non soffra la fame non vuol dire che certo. non c'è un pezzo importante, diciamo, di alcune milioni di persone che hanno peggiorato molto le loro condizioni economiche, che sono passati da una situazione di sopra la povertà a una situazione sotto
però
la povertà.
Però io dico una cosa.
Il fatto che sia statisticamente poco rilevante, diciamo, non vuol dire assolutamente niente.
Ma no, però
bisognerebbe
questo...
occuparsene, perché certo che lei e io non facciamo la fame, però c'è qualcuno che prima non la faceva, adesso la fa.
Ma questo è che qualcuno prima la faceva, adesso la fa, non credo. La
in
fame,
tanti,
la fame
tanti,
addirittura. No,
tanti,
fame.
Tante partite IVA obbligate a fare le partite IVA dalle aziende.
Ma al di là di questo, io dico una cosa: per esempio, c'è una questione molto interessante che riguarda la cassa integrazione, no? Perché noi siamo il paese, insomma, unico al mondo che invece di quando un'azienda va male, lo Stato foraggia la cassa integrazione, che è aumentata in maniera esponenziale, insomma, negli ultimi anni. E dovrebbe essere una cosa positiva, invece no, si accusa il governo di non investire abbastanza nella ripresa. I soldi sono investiti anche nella cassa integrazione per le aziende private, che magari potrebbero normalmente fallire, come succede in molti paesi, provocando dei traumi, invece no. Insomma, qui non si considera questa cosa qui, cioè che un sacco di soldi che noi potremmo investire in altre cose sono utilizzati per la cassa integrazione, per non fare morire di fame la gente, come dice Sansonetti. Vabbè.
Non è una cattiva idea, non
no, ho capito, però no, certo, assolutamente. Non dico, è una scelta,
ma no, perché i soldi della cassa integrazione sono dei lavoratori, scusa.
No, ma li mette lo Stato, no.
Vabbè,
non
certo,
diciamo
ma una parte dei soldi della cassa integrazione vengono dai lavoratori. Ma per tornare alla questione del se c'è un ceto medio che si è impoverito, oggi il ceto medio sta un po' meglio semplicemente perché i tassi di interesse sono più bassi, e quindi tutti quelli che avevano un mutuo e prima lo pagavano 1000 euro oggi lo pagano 700, quindi è chiaro che c'è più le famiglie, il ceto medio ha più soldi in tasca.
Stiamo parlando di cose troppo serie,
forse è troppo serie.
800 24 0024.
Scilipoti,
sigla di Scilipoti. C'è una novità, è intervenuto ad Iceberg ieri.
Ah, davvero?
La tua vecchia trasmissione Iceberg.
Grande
signora,
trasmissione.
Signora Maiolo, tanto c'è, buonasera.
Ci sono, buonasera.
Eccoci qui.
Ciao Tiziana.
Come sta?
Buonasera, ciao, non scambiatemi con Scilipoti, che
no,
lui
che
è molto simpatico, molto più simpatico.
Beh, anche lei, un passaggio a fine l'ha fatto, è passato da una cosa all'altra, come Scilipoti, diciamo come passaggio.
Sì, ma io dopo 17 anni, dopo 17 anni di Berlusconi sono passata a Fini, sì. Anche Scilipoti più o meno, no? Dopo 16 anni, credo, di Pietro.
È passato non si sa dove, nella terra,
a se stesso
in realtà. Sansonetti, vi conoscete con la signora Maiolo? Sì, naturalmente, o no?
Chi è la signora Maiolo? Tiziana Maiolo,
sì, certo.
Allora sì, non avevo...
Ciao.
Perché per radio non vedo.
Eh beh, no.
Questo è normale.
Fino a passato l'anno. Il cognome, quindi
siamo,
no,
nella,
certo,
siamo nella normalità.
È così.
Si è confermato.
Mi ha chiamato per la mia gravidanza.
Come per la sua gravidanza?
No,
scusi,
la
no. Credevo vi avesse chiamato per parlare delle gravidanze, no?
No, perché lei è incinta, scusi, si chiama Maiolo.
Sì.
No, Maiolo...
Maiolo, Sansonetti,
come
rispediamo
la
qui c'è
la buongiorno, non rivelerò il nome del padre
Maiolo.
No, allora Sansonetti, qui c'è una
regole,
La signora Maiolo è segretamente innamorata di David Parenzo.
Beh, segretamente, insomma, milioni di radioascoltatori
è segretamente innamorata di David Parenzo. Ogni volta che lo incontra, com'è che dice, signora Maiolo?
Bocconcino.
Oh, mio Dio. Mi faccio il segno della croce.
Bocconcino Parenzo, ha capito Sansonetti? Vabbè, insomma, sono cose che succedono nella vita normale, che noi trasferiamo qui alla radio.
Sono cose serie anche queste, siamo una coppia allargata, una famiglia allargata.
Cosa dice?
Sono...
La moglie di Parenzo non lo sa, glielo dico subito, non è a conoscenza di questa cosa qui.
No, ma io sono diventata finiana proprio anche per il suo rispetto per la laicità dello Stato.
Beh, lo vado a dire a quelli, lo vado a dire ai cattolici che ci sono dentro Futuro e Libertà, là mi sembra che le cose non siano così.
I cattolici avranno la loro libertà di coscienza, no? Però io la penso in un altro modo, come io sto parlando seriamente adesso.
Ho capito, ma nel terzo polo, signora Maiolo, da questo punto di vista, è vero Sansonetti, nel terzo polo non c'è molta chiarezza, nel cosiddetto terzo polo, ci sono quelli come nell'UDC, che la famiglia eccetera, e quelli che vogliono i matrimoni dei gay come Chiara Moroni.
C'è la Binetti.
Ma dappertutto, anche nel PD, anche nel PDL è così, non è che...
Sansonetti, è tutto normale anche questo?
Beh, c'è un po' di confusione.
C'è un po' di confusione.
C'è qualcosa che non...
Insomma.
Ma io ho l'impressione, devo dire la verità, non so... Tiziana Maiolo cosa pensa, ma io ho l'impressione che Casini non dura molto nel terzo polo.
Lei dice che c'è questa rivalità a confini che...
Ma non solo questa rivalità, ma mi sembra che insomma Casini il primo polo comincia a piacere. Lo vedo complicata, temo che il problema della laicità si risolverà facilmente per
in favore
della laicità, perché sarà un polino un po' più piccolino ma bello laico.
Lei dice che Casini ormai
non ce lo vedo molto a lungo lì.
Lei dice, alla fine con Berlusconi troverà un accordo.
Ma io non mi trovo male in un polo piccino, un po' laico, perché ero un po' insofferente, quindi penso che
per me
possa andare bene. Non che sia importante per gli ascoltatori della Zanzara, però per me sì.
Senta, siamo io. Vabbè, sentiamo Scilipoti intanto, l'ultima uscita di Scilipoti. Via.
Sono così intelligente, forse leggermente più di quanto lei pensa, a rendermi conto di quello che ho fatto, e l'ho fatto nell'interesse anche dei suoi figli.
Allora, ad Iceberg, eccolo qui, ultima uscita di Scilipoti.
ho fatto pure il ricercatore per diverso periodo e sono anche uno specialista in ginecologia ostetrica e anche un dottorato in colposcopia e in fisiopatologia della cervice, cioè di oncologia clinica. Ecco, questo mi dispiace veramente sentire poi dei giornalisti che in prima pagina mettono dei titoli e dire quasi quasi sto Scilipoti non è nemmeno laureato.
Ma scusi Sansonetti, lei ha capito che fa Scilipoti nella vita?
È laureato.
Ho capito.
Sì, no.
Se ne è uscito con un sacco
di laureato di me, di sicuro.
Se ne è uscito con un sacco di specialisti. Vogliamo riascoltare un attimo perché non ho capito niente. Via.
Ho fatto pure il ricercatore per diverso periodo e sono anche uno specialista in ginecologia ostetrica e anche un dottorato in colposcopia e in fisiopatologia della cervice, cioè di oncologia clinica. Ecco, questo mi dispiace veramente sentire poi dei giornalisti che in prima pagina mettono dei titoli e dire quasi quasi sto Scilipoti non è nemmeno laureato.
Beh, scusa, hai fatto, hai preso appunto.
Ma è grandissimo Zurlo che dice a Giuda Avuto, ma abbia pazienza, dai, su, che stava facendo l'elenco. Colposcopia, ma cos'è la colposcopia?
Maiolo, lei ha conoscenza di queste cose?
No, io ho capito benissimo, è un ginecologo, punto, la colposcopia, la cervice, sono tutte cose di ginecologia. È un ginecologo, io preferisco sempre le donne come ginecologi, non mi fido di un ginecologo uomo.
Cioè lei è sempre andata, anche adesso che è incinta di Parenzo, lei è sempre andata da...
C'è qualcuno che potrebbe davvero pensare che questo è vero.
Scusami David, però io mi dovrei anche offendere perché non sono all'altezza, non ho capito.
Per carità di Dio, ma ognuno...
Senta, signora Maiolo, voglio chiedere una cosa, poi abbiamo la pubblicità, ma ma tra Barbara Berlusconi e Mara Carfagna chi sbaglia? Cioè, ha detto delle cose solo Barbara Berlusconi in realtà.
Insomma, Barbara Berlusconi...
Lei la conosce, la signora Barbara Berlusconi?
No, non la conosco personalmente.
Troppo piccola quando lei andava...
Viperetta. E anche un po' veltroniana, direi, no? C'è sempre il ma anche.
È vero.
Ma anche, sempre col ma anche. Insomma, furbino, ragazzo furbino.
Furbino, è una buona definizione, devo dire, sintetica, caustica, buona, un po' veltroniana, perché effettivamente se la piglia col padre, però dice, io credo a quello che dice lui.
Vabbè, papà, per forza.
Ho capito, però è papà. Però ha ragione la Maiolo, un po' paraguru.
Paragura, però è papà. Come si fa a parlare male di papà? Però dice un papà che ha una vita
così. Naturalmente
paraguru,
abbiamo detto paraguru, poi non è una parolaccia, ormai tutti dicono qualsiasi cosa,
ma un po' troppo romana, un po' troppo zanzaresca.
Beh, appunto, siamo qua. Bozza, torniamo tra un attimo, crucianesca, no, come crucianesca? Adesso paraguru è una cosa ormai universale, insomma, altro che crucianesca.
È sdoganata da Aldo Grasso.
Non ci faccia cacciare da Confindustria, signora Maiolo, già abbiamo i nostri problemi. Lei dice che diciamo parolacce più non posso. Borsa.
Dite ai vostri figli di stare a casa. Quelle manifestazioni sono frequentate da potenziali assassini, vanno evitate.
Conferma l'appello ai genitori a non mandare i figli in piega.
Insieme a quel tizio che dico il cazzo quasi ammazzava le persone, credo che sarebbe bene non mandarci i figli alle manifestazioni urbane.
Bisogna stare attenti anche con le parole, capogruppo, insomma, cioè, è Gasparri.
Non commento mai le dichiarazioni del presidente Gasparri.
Sansonetti è caustico quasi quanto lei, non so se l'accostamento a D'Alema la offende, no, non credo.
No, per niente, ma è sempre stato molto simpatico.
Ah, addirittura simpatico, essere.
Sì, è simpatico D'Alema.
È uno dei pochi che lei lo ha considerato.
Ho lavorato tanti anni con lui quando stavamo all'unità.
Simpatico alla fine?
Sì, è simpaticissimo. Timido, è un ragazzo timido, ma molto
A lei Renzi piace, Sansonetti?
Sa che sono indeciso, un po' mi piace, mi sembra un po' mi piace perché mi sembra aggressivo, mi sembra che voglia rinnovare, che abbia voglia di fare delle cose, un po' mi pare che dovrebbe forse rafforzarsi un po'
sui contenuti, dire,
insomma, sul pensiero politico proprio.
Sì, questo è vero, insomma, mi sembra un po' deboluccio da quel punto di vista, però sa, insomma, adesso magari
non era più forte al suo
tempo. Questo non c'è dubbio. Però magari uno ha uno staff, no? Da quel punto di vista.
Ma il pensiero politico non te lo dà lo staff.
No,
staff
i contenuti anche, no? I contenuti, le proposte.
Però un leader politico deve avere due o tre idee in testa, forte.
Ma sai, in America i leader non è che siano sempre dei geni dal punto di vista del pensiero
Obama
politico.
E Clinton non sono certo persone senza pensiero politico.
Insomma, adesso non esageriamo. Clinton non mi sembra... Sì, forse Clinton un po' di più, anzi no, Obama sicuramente di più.
Hanno una visione delle cose.
Reagan faceva l'attore, insomma...
Meregan faceva attore, ma non mi pare che non avesse idea. Questa è sempre questa storia degli attori, pure me la Carfagna. Uno può fare l'attore a un certo punto,
no,
poi
capito,
fare
no.
politica e farla bene. Reagan certo non mi stava simpatico, ma dire che non avesse due o tre idee nette in testa.
No, le idee ce l'aveva, assolutamente sì, come no, ce l'aveva. Però
io so dire cosa fece Reagan, so dire anche cosa ha fatto D'Alema. Renzi il problema è che non riesco a capire bene cosa vuole fare. Oltre che rinnovare, fa benissimo.
Rottamare, rottamare.
C'è un problema con la mesi,
quello va bene, Renzi, quello sì. mi piace su quello, però se mi spiegasse che vuole fare, io D'Alema l'ho capito, D'Alema ha rottamato il Partito Comunista.
Beh, insomma, adesso ha rottamato il Partito Comunista.
Beh, sì, è quello che ha preso il Partito Comunista che non c'era più e si è inventato un'altra sinistra, lui, Veltroni, altri.
Occhetto soprattutto. Occhetto soprattutto.
Beh, però poi l'hanno fatto loro, no? Perché Occhetto poi si è nato subito, ha perso le elezioni, l'hanno fatto questi un po' più giovani, gli allora quarantenni. Ora, a me non piacevano, io infatti me ne andai per conto mio, però ho capito cosa hanno fatto. Fecero, su Renzi ho più difficoltà a capire che cosa vuole fare. Perché loro si capì cosa volevano fare, portare la sinistra italiana vicino alla sinistra europea, alla sinistra americana, ai socialdemocratici, si capiva, no? Volevano
Renzi non si capisce. Ma Renzi è un sindaco che forse dovrebbe stare un po' più attento a quello che succede in città, perché sembra che nella gestione così del maltempo non è che sia stato molto molto attento. 800 24 00 24, dove andiamo? Ascoltatori, perché li stiamo trascurando. La Maiola è sempre con noi, Tiziana Maiola, ex assessore al Comune di Milano, assessore ancora a Buccinasco, passata dal PDL dopo tanti anni, anche di fedeltà berlusconiana, diciamo la verità, fedeltà, insomma, di simpatia per Berlusconi, passata però a sorpresa con Fini qualche mese fa.
Maiola, molto amica di Letizia Moratti.
Molto amica di Letizia Moratti. Maiola, lei era una di quella di quelle che voleva, delle persone che volevano che Albertini si candidasse?
Io lo volevo moltissimo, certo, e continuerei anche a volerlo, perché sono convinta che lui vincerebbe. Lui avrebbe vinto sicuramente.
Però mi sa che non lo vuole fare il sindaco, Albertini. Questo è il mio sospetto. Il mio sospetto è che non vuole fare il sindaco Albertini, non gliene frega niente.
No, io penso invece che lui ci tenesse tantissimo. Forse non ha avuto abbastanza coraggio, non ha avuto il coraggio di fare una grossa operazione politica, anche rischiando di non vincere, perché bisogna anche saper rischiare, no? Quindi rischiando di non vincere, ma significando anche.
Dunque, lei sta dicendo che non ha le palle, insomma.
Oh, ma che roba!
Una signora come lei non avrebbe mai usato un termine.
Ma guardi che i politici ormai utilizzano questo linguaggio. Non ha avuto le palle dal punto, certo punto.
Mi dispiace, ma non mi hai dato il tempo di spiegarmi. Volevo dire che non ha le tette. Perché per dire che una persona ha una bella spina dorsale, bisogna dire che ha le tette, non che ha le palle, perché quelle che hanno le palle sono le donne, no? Tette, come è noto.
Quindi anche la Moratti è una di polso, allora?
La Moratti non ha le tette, infatti.
Adesso su questo si potrebbe aprire.
No, ma non è un dato fisico, è un dato politico, è un dato di capacità.
Adesso lei ce l'ha con la Moratti perché l'ha fatta fuori
non è soltanto per quello.
Striscia la notizia su Bondi pianista, sentite.
Se Bondi fa il pianista, ma si dovrebbero indignare quando Bondi invece fa il poeta, certe straordinarie poesie che il ministro ci racconta.
Le foto di oggi sono dell'onorevole Pedica, che hanno pizzicato, pare, Bondi mentre votava per qualcun altro. Beh, certo, il governo adesso è costretto a far votare anche i ministri in più occasioni per reggere il colpo. Andrea da Lecce, buonasera. Andrea, mi sente?
Sono Cruciani, mi sente?
Sì, la sento.
Sì, buonasera. Salve.
Dica.
Senta, scusi, io esco un po' fuori tema della serata, vorrei soffermarmi un attimo sulle dichiarazioni di Fini. Cioè quelle che lui non si vuole dimettere da presidente della Camera, e non capisco il perché. Dopo che è stato così spavaldo a chiedere il voto di fiducia, gli è andata male.
Dichiarazione più sorprendente di Fini di oggi non è tanto quella sulle dimissioni, su cui c'è una discussione infinita, e che poi alla fine, secondo me, è una discussione piuttosto, insomma, di scarsa importanza, diciamo la verità, è quella sulla legislatura. Cioè, effettivamente questa è una dichiarazione incredibile. Cioè, dopo aver fatto il diavolo a quattro, perché da lui non ha mai stato favorevole alle elezioni anticipate, però adesso dice la legislatura può durare. Ma come può durare la legislatura?
Infatti, io non capisco questo controsenso, perché ripeto, secondo me una volta perché con Berlusconi non vai più d'accordo e decidi di uscire fuori, bisogna andare alle elezioni anticipate. Cioè non c'è.
Però da questo punto di vista Fini è sempre stato molto chiaro, cioè lui è sempre stato contro le elezioni anticipate. Però il fatto che dica, il fatto che dica la legislatura può durare,
ha ragione,
dice esplicitamente anche questo governo può durare.
No, devono trattare con noi, cioè con i nostri deputati, questo dice.
Ma c'è una
riscrivere l'agenda.
Ho capito, c'è anche una contraddizione. Abbiamo qua una neofiniana. Signor Maiolo, c'è un po' di contraddizione o no nel fatto che fino adesso Fini ha fatto il diavolo a quattro, adesso dice che la legislatura può durare? Una piccola contraddizione c'è, dica la verità.
Bisogna, per un motivo molto semplice, se i poli diventano tre, bisogna per forza cambiare la legge elettorale prima di andare.
Vabbè,
alle elezioni.
Stiamo parlando della stabilità. Cioè,
è inevitabile. Cioè, quindi, no, quindi lui non vuole andare alle elezioni per questo motivo. Dopodiché io penso che i parlamentari di Future Libertà voteranno, faranno come quelli dell'UDC, più o meno voteranno i presidenti che condividono, come stanno facendo sulla legge dell'università, di riforma dell'università, e si andrà avanti fino a che si potrà. Non credo che questo significhi un suo rientro nel governo o cose simili.
No, no, quello no. Berlusconi,
però,
tra l'altro.
No, però se non si cambia la legge elettorale è del tutto inutile.
Sì, però è anche bisogna anche dire una cosa. La tesi di Fini di oggi, nella quale sostiene con il terzo polo, siccome c'è il terzo polo, il premio di maggioranza, bisogna alzare per forza la soglia per il premio di maggioranza. Ma insomma, al di là dell'alchimia e del discorso un po'. Non particolarmente appassionante per le masse, però insomma c'è una contraddizione. Una legge elettorale vale a prescindere poi dalla composizione delle forze politiche, cioè è un discorso.
Non la portata,
no, perché
di Calderoli.
È una legge elettorale targata sul bipartitismo, no? Quindi è stata fatta proprio quando c'erano diciamo bipolarismo, ecco, se non proprio bipartitivo.
Sì.
Se i poli sono tre, non puoi andare alle elezioni con quella legge lì, è inevitabile, perché rischi teoricamente che si governi col 30% del consenso popolare. Sì. Tu hai il consenso elettorale del 30%, sì, però gli altri hanno leggermente di meno, e tu col premio di maggioranza senza un tetto, senza un limite, insomma,
però,
è poco democratico.
C'è anche da dire che ai comuni nessuno si scandalizza quando succede questo. Adesso non è il caso di Milano, delle grandi città, dove sicuramente chi vince ottiene un grande consenso, però nei comuni possono succedere cose di questo tipo. Uno può diventare sindaco al secondo turno anche con una partecipazione molto
minoranza,
e poi ottiene comunque il premio di maggioranza, perché insomma in nome della governabilità qualche forzatura dal punto di vista del consenso poi la si fa quasi sempre, altrimenti torniamo alla proporzionale pura e semplice, che come nella prima che era la fotografia del voto degli elettori, e poi c'erano gli accordi successivi al voto.
No, nessuno di noi dice quello. Noi siamo per l'uninominale soprattutto, tendenzialmente.
Ma lei con l'UDC, per esempio, che ci azzecca dopo una vita passata no, con le battaglie laiciste, con le battaglie matrimonio
e
omosessuale?
Io non sono andata nell'UDC, mi sembra.
Ma fate il terzo polo insieme.
Ma il terzo polo, vedete che sono grandi schieramenti, non è che saremo favorevoli. Ci sono 13 partiti che sostengono la maggioranza in questo momento, non è che siamo favorevoli a una segmentazione così accentuata, no? Quindi bisogna aggregarsi in qualche modo. Io non lo so, io non so neanche più con chi mi vorrei aggregare, perché la politica
non
è così confusa in questo momento.
E allora
no?
Che passa da fare con Fini, così, per divertirsi?
No, per divertirmi, perché no, sarebbe, il discorso è lungo, ma comunque lo possiamo affrontare. Allora, il PDL è un partito ripugnante.
Ma come ripugnante?
Ripugnante.
Ma mi hanno detto che lei ieri sera ha sostenuto che i ricchi non si devono candidare in politica, chi è ricco non deve fare politica. Come no? Me l'ha detto adesso Parenzo.
È quella vipera, un'altra vipera che gira per le redazioni, che si chiama Davi Parenzo.
Sì.
Perché tra l'altro non mi ha voluto sposare, se vogliamo dirla tutta.
Vabbè,
anche, no? Quindi per cui.
No, però scusi, diciamo Maiolo, lei ha sostenuto, questo me l'ha detto Parenzo, io ci credo fino a prova contraria, che...
Ma non è vero, non ho sostenuto
che è un
quello.
Problema il fatto che una persona con tanti soldi si candidi in politica.
No.
E ha fatto l'esempio della Moratti e di Berlusconi.
Ma ho capito, ma lei è stata...
Esatto, i casi della Moratti e Berlusconi, non per dire che i ricchi non si devono candidare, ma per dire che quando c'è un intervento così massiccio, c'è una persona che investe 7 milioni di euro nella sua campagna elettorale per un'elezione al comune, è chiaro che rompe tutti gli equilibri.
Vabbè,
perché non c'è storia con un investimento.
Scusi, ma lei ha fatto l'assessore della Moratti mica si scandalizzava 4 anni fa. È stata una vita con Berlusconi, mica si è scandalizzato della ricchezza di Berlusconi.
Ma io non mi scandalizzo della ricchezza, dico che sul piano elettorale, quando si fa un investimento così cospicuo, si rompono degli equilibri.
Ma questo sempre. Sanzonetti, ma c'è un po' di contraddizione in quello che dice la Maiolo, no? Perché uno non è che può essere con Berlusconi per 20 anni e poi stupirsi che è ricco, no, Sanzonetti?
Ci sono una serie di problemi nel gruppo dei Finiani, perché
beh, questo l'abbiamo
problemi
capito,
di
sì.
Chi è stato per un lungo periodo con l'Alleanza e poi ne esce, quindi diciamo ha sostenuto talvolta forse anche forzatamente delle cose che non condivideva magari. E sulla questione della ricchezza esistono dei paesi dove ci sono delle leggi che stabiliscono quanto si può spendere nella campagna elettorale, cioè pongono dei tetti, no, non è che pongono dei tetti alla ricchezza personale del candidato.
Intanto c'è il suo amico Gasparri qui a Striscia la Notizia, sentiamo.
Bisognerebbe mettere in galera i facinorosi, i provocatori e quelli che appiccano il fuoco. Hai idea di quando i carabinieri lo verranno a prendere?
Io non faccio incendi, non rompo vetrine di negozi.
No, le rompe. Così dicono.
Non assalto, quello rotture là lo fa anche lei. Non sono reato penale.
Le malelingue dicono: ma che si è bevuto, una Molotov? Gli studenti dicono: fermiamoci. Alla strategia della tensione le propongono la strategia della pensione. Ma vattene a casa. Così dicono, lo dicono loro, eh.
Io voglio, come tutti loro, poter tornare a casa.
Va bene, allora tutti dentro, no, tutti dentro casa.
Tutti dentro casa. Fa violenza.
La saluto. Buona manganellata a tutti. Senta, che succede allora? In piazza avete paura di questi black bloc?
Traffico, traffico. Eccoci qui, quarto d'ora finale della Zanzara, 800 24 00 24. Adesso gli ascoltatori che abbiamo trascurato, come succede sovente negli ultimi mesi, avranno di nuovo la parola. Autocelebrazione zanzaresca, in conclusione, per forza. Iniziamo da una cosa che ci siamo dimenticati la settimana scorsa, un po' presi dalle nostre cose, cioè Marco Travaglio addirittura che cita la Zanzara giovedì scorso ad Anno Zero come incipit quasi del suo intervento. Sentite.
Antonio Razzi, un ex operaio emigrato in Svizzera, eletto con l'Italia dei Valori nel collegio estero, il 16 settembre dichiara a un programma radiofonico La Zanzara: sono stato avvicinato da 3 del PDL, rielezione sicura.
L'apoteosi, che incoronazione, Cruciani, che
apoteosi
incoronazione.
Zanzaresca.
E Santoro che ha detto allora?
Santoro, non lo so.
Cruciani, vabbè.
No, vabbè, non poi il discorso è volato via. Ma io sai che ho il cruccio di non riuscire più a intercettare Razzi, capito? Sono settimane che cerco Razzi, non lo so, abbiamo cercato in Svizzera dappertutto. Pare che sia la camera, ma non risponde al telefono, non ha il telefonino, la segretaria è antipatica. Ma da domani
scateniamo,
da domani scateno l'inferno. Effettivamente non parla in questi giorni, non si è sentito da nessuna parte, eppure
ma ha delle cose da dire.
Eppure lo cercheranno. Beh, sì,
ha delle cose da dire.
Per questo paese sicuramente sì. E dopo voglio farvi ascoltare anche la signora Lorenzin, dunque proprio da Travaglio alla Lorenzin, sempre sulla Zanzara.
Ho sentito queste parole l'altro giorno da uno degli animatori della rivolta, che è tra l'altro un attore, un tal Santa Maria, anche noto.
Beh,
alle...
è un attore. Uno dei più bravi attori italiani.
Beh, uno dei più bravi, ha fatto una intervista delirante a Radio 24 con Cruciani e Parenzi,
La Zanzara,
dove lui ha detto questo, dove ha detto: no, non sono delinquenti, sono ragazzi violenti, ma d'altra parte la violenza può essere giustificata.
E vabbè, questo succede ogni tanto. Autocelebrazione della Zanzara, l'attore, come sapete, che è transitato qui è Santa Maria.
Santa Maria, portalo via, però, perché ha detto delle cose un po'
con l'ambulanza. Sosteneva che la violenza poi non era così negativa. Signora Maiolo, lei quante manifestazioni ha fatto nella sua vita?
Centinaia di manifestazioni.
Centinaia.
È chiaro che se uno va a fare una manifestazione.
Hai mai tirato una Molotov?
Hai mai tirato una Molotov lei?
No.
Un sasso? Un sasso?
Ho fatto una cosa stravagante, perché dal Manifesto al Secolo d'Italia ho scritto un articolo per il Secolo d'Italia che uscirà domani.
Io adoro queste contaminazioni.
No, l'ho citato, non perché per citare.
No, ma ho capito, ma si passa da giornalista al Manifesto e adesso scrive per il Secolo d'Italia.
L'importante è scrivere sempre le stesse cose, però.
Sanzonetti, ha capito come si va a finire qui?
Ma il Secolo d'Italia è diventato un giornale più di sinistra.
Aspetta.
Il problema di Tiziana Maiolo è il periodo.
Un attimo, fermi, c'è un accavallamento generale. Qual è il problema di Tiziana Maiolo, Sanzonetti?
il problema intermedio, fra il periodo intermedio fra il manifesto e il secolo.
Cioè quello berlusconiano, dice lei.
Il secolo è uno dei giorni più di sinistra che c'è in Italia.
Questo è vero.
Infatti, non c'è grande distanza.
Io non ho avuto ancora il coraggio di comprarlo, dico la verità. Però
no, io lo compro, un bel giornale.
Lo compra, insomma, se lo fa comprare, Sanzonetti. Che lo compra adesso, sembra.
Sarai in edicola, un euro il giornale.
Non penso che lei va in edicola, un euro il secolo d'Italia.
Però può essere. No.
Ma comunque, avete sono sentito quello che ho detto?
Come, scusi, signora Maiolo?
Avete sentito quello che ho detto?
Nulla.
Che ho tirato un libro in testa a un signore durante una manifestazione. È stato il mio massimo gesto di violenza. Avevo in mano, venivo dall'università.
Sassi niente?
No.
Solo
una
libri.
Volta. Mi hanno dato un sasso da tirare,
sì.
Ma siccome io ero in fondo al servizio d'ordine, avevo paura di tirarlo in testa ai miei compagni, per cui l'ho lasciato scivolare a terra senza farmi vedere, perché non ero in grado, essendo magrolina, piccolina, certo. Così, non ero in grado di tirarlo.
E invece Sanzonetti, lei ha tirato Molotov, sassi, cose di questo tipo?
No, Molotov mai.
Sassi sì.
Qualche sasso, ma piccolo, è molto
piccolo.
Sassi piccoli.
Si dice sempre.
Gaber lo diceva sempre.
Ero piccolo io, erano piccoli sassi.
Sassi
piccoli. Poi non contro la polizia, contro i fascisti.
Come è diverso?
È sempre un sasso.
C'è un rispetto istituzionale maggiore, no?
Magari contro Gasparri, contro la Russia li ha tirati.
È probabile, io non li conoscevo allora, ma probabilmente erano loro. Sì. No, loro sono un po' più piccoli di me, forse ancora non c'era. Perché io parlo proprio dell'inizio, e poi certo. Non ne ho mai più tirati. Sai, io mi sono trovato, vi racconterò questa cosa brevissima. Sono trovato una volta con una spranga in mano. La schiena di un fascista sulle scale di lettere
fascista adesso fascista
e poi anche questo che uno si trova con una spranga in mano
davanti a me e ho alzato la spranga, poi mentre l'alzavo ho detto ma io sono matto, ma se lo
no ma Sanzonetti scusa hai detto,
scusi Sanzonetti, che ha pensato quando ha alzato la spranga?
Vi posso pure dire il nome di questo fascista,
e chi
era? Marchesini, era un famosissimo fascista che stava sempre a lettere a Roma.
Marchesini. Ha tirato su questa spranga,
non è che l'è
capitata per caso,
questo è il punto.
La spranga ce l'avevo, però quando stavo per colpire ho pensato ma è una follia, se lo colpisco gli faccio male,
un po' sì.
E ho buttato la spranga e poi non l'ho mai più preso.
Meno male.
Da allora niente, la mia carriera di violento è durata pochissimo.
Confessione in diretta di Sanzonetti: ho alzato una volta la spranga ma non ho avuto il coraggio di colpire il signor Marchesini. Adesso lo voglio cercare, lo sai che
sì,
Marchesini domani la faccio rincontrare con Marchesini.
Marchesini era un signore famoso che era più che un fascista, poi lui era un ultracattolico, però ce l'aveva con gli studi, era un signore.
Marchesini, ma come un signore?
Una quarantina d'anni.
Ma che faceva sto Marchesini? Era docente?
Stava sempre a lettere, e dove eravamo tutti di sinistra. Però lui invece stava lì con la sua nonna, che era una signora di quasi 90 anni, e un suo amico che si chiamava Scafidi, ricordo anche tutti i cognomi, e loro provocavano a parole, poi ogni tanto, ma raramente, una volta al mese scoppiava una rissa, e lui era fortissimo, ne picchiava 10-12 alla volta.
Cosa meravigliosa.
E poi ce le prendeva alla fine, però era, diciamo, lui lo sapeva che alla fine ce le prendeva.
Domani voglio
ne picchiava tantissimo.
Domani voglio un abbraccio tra Sanzonetti e Marchesini.
Non so se esiste ancora, perché
andiamo a cercare, come speriamo di sì, adesso voglio dire.
Sì, non è più giovanissimo, perché aveva almeno 20 anni più di me. Se io ne ho 60, lui sta sopra gli 80 ormai.
Abbiamo chiuso.
Magari sì.
Abbiamo chiuso. Maiolo, grazie.
Grazie Cruciani, buonasera. Ciao.
Daniele da Roma. Ciao. Giorgio Daniele da Milano e tanti altri oggi, niente ascoltatori, un disastro generale, travolti da queste discussioni. Sanzonetti, grazie, buonasera.
Arrivederci.
Buonanotte.
A domani 18:30 la Zanzara.
Ciao,
oppure
Cruciani.
No, quello che rimane. Non
ciao.
A domani.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.
La Zanzara.